Dichiaro aperta la seduta del Consiglio odierno. Passare quindi all'appello.
Pedro Marco Valerio. Presente. Fiorindo Mario. Presente. Agostini Marco.
Presente.
Tombolato Giovanni. Presente. Piazza Alberto.
Presente.
Rispo Enrico.
Presente.
Albanese Salvatrice.
Presente.
Lonigo Maria Grazia.
Presente.
Zambonini Emanuele.
Presente.
Stefani Francesco.
Presente.
Sarasin Roberta.
Presente.
Carraro Andrea.
Presente.
Dalla Libera Simone. Bano Barbara.
Presente.
Menallo Paolo.
Assente, giustificato.
Gottardo Nicola.
Presente.
Pinton Flavio.
Presente.
16 presenti e un assente.
Bene, scrutatori, per la maggioranza Rispo e Lonigo e per la minoranza Gottardo. Ok. Primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Metto i voti subito. Voti a favore?
Unanimità.
Il Consiglio approva. Secondo punto del giorno, approvazione. Questo l'ho già letto, un attimo, scusate. Allora. Assestamento generale di bilancio 2013, variazione numero 1 2013. Passo la parola all'assessore Piazza.
Allora, buonasera a tutti. La normativa prevede che mediante la variazione che ha un termine ultimo entro il 30 novembre si attui una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita per verificare se le dotazioni che sono state conferite ai vari uffici siano state sufficienti o addirittura in alcuni casi in eccesso e per valutare gli equilibri di bilancio. Si fanno delle valutazioni anche in relazione a quello che è il patto di stabilità e, se non ancora eseguito, si fa la destinazione dell'avanzo di bilancio. Allora, nel merito, senza entrare proprio nei particolari, noi abbiamo, per quanto riguarda il capitolo delle entrate, abbiamo in alcuni casi delle minori entrate rispetto a quelle che erano le previsioni di bilancio, in altri casi delle maggiori entrate. Allora, per quanto riguarda, e togliamo la parte quella più grossa dal punto di vista numerico, relativa alle variazioni di bilancio, che sono quelle dell'imposta municipale propria, il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo di solidarietà e altri contributi dello Stato. Allora, in buona sostanza, rispetto alla previsione che avevamo fatto nel bilancio di previsione, si sono semplicemente cambiati i nomi di alcune voci di entrata e di uscita e sostanzialmente in ogni caso non è cambiato quasi nulla. L'unica cosa è che rispetto alla previsione che avevamo fatto noi abbiamo maggiori entrate rispetto al previsto di 4.600 euro circa. Quindi, nonostante l'attuale continua incertezza, perché non sappiamo che fine facciamo con la seconda rata dell'IMU, in quanto è stata cancellata, però da quello che si è preso oggi sarà da valutare l'impatto che probabilmente ricadrà sui comuni per quanto riguarda tutti quei comuni che hanno deliberato un aumento dell'aliquota per l'abitazione principale, per il quale sembra che il 50% della quota eccedente l'aliquota base debba essere pagata e per il resto non si capisce se i comuni dovranno metterci qualcosa e quindi tutti i comuni in qualche maniera debbano contribuire alla differenza. Questo non lo sappiamo, quindi per adesso viviamo ancora nell'incertezza, però per quanto riguarda la variazione, allora, per le voci di entrata l'imposta comunale di pubblicità ha subito una variazione come minore entrata di 6.000 euro, d'altronde chiudono le aziende e di conseguenza rispetto alla previsione abbiamo 6.000 euro in meno. Diritti di segreteria, spettanza comunale abbiamo 3.000 euro in meno e sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada c'è un importo sensibile di meno 30.000 e questo è spiegabile in questi termini. Allora, La previsione di bilancio era di 78.000 euro ed è la previsione che deriva dal bilancio del consorzio. Il consorzio ci dice per il comune di Mestrino la previsione di entrate è di 78.000 euro. Noi a fine anno facciamo una ricognizione di quello che sono le entrate sulla base degli effettivi incassi, perché io potrei mantenerlo gonfiato, però dopo mi si crea sicuramente un residuo attivo, e tenuto conto che poi dobbiamo passare a delle nuove contabilità, un nuovo sistema di contabilità, i residui è sempre meglio non averli, se no dopo viene fuori che abbiamo bilanci gonfiati. Pertanto noi riteniamo più utile andare sull'effettivo incasso e di conseguenza abbiamo stimato una riduzione di 30.000 euro. Per quanto riguarda le maggiori entrate invece, c'è una maggiore entrata da imposta ICI da accertamenti per 18.000 euro, diritti pubblici e affissioni 2.000 euro, tralasciamo il fondo di solidarietà e altri contributi dello Stato perché fa parte di quella compensazione di voci di cui parlavo prima. E poi c'è un contributo regione a segno di cura 40.000 euro, ma abbiamo pari spesa dall'altra parte, quindi è una voce trasparente. Altre maggiori entrate, ecco, consistente ci sono i proventi da concessioni cimiteriali. Allora è stata accertata una maggiore entrata derivante dalle attività di esumazioni e stumulazioni a fronte di una spesa di 10.000 euro, la riorganizzazione che è dovuta del cimitero, degli spazi, la vendita degli spazi, delle concessioni eccetera, ha portato una maggiore entrata rispetto al previsto di 31.000 euro. Sul fronte della spesa abbiamo anche qui avuto delle minori spese che sostanzialmente non sono di grossa entità, però la sommatoria di tutte ci porta a minori spese per 61.000 euro. La maggior parte sono relativi a risparmi su spese per il revisore dei conti, indennità degli amministratori, gli stipendi per il personale dei servizi sociali, perché ci sono state delle sostituzioni che non erano a tempo pieno ma a tempo parziale, quindi ci sono state delle minori spese, e poi abbiamo una sensibile diminuzione di quello che era la previsione per 19.000 euro in riferimento al concorso Rete Ricovero Adulti, in quanto purtroppo c'è stato il decesso di un soggetto tenuto in struttura protetta e di conseguenza, non dovendo più pagare, abbiamo un risparmio di 19.000 euro. Tutti questi efficientamenti, chiamiamoli così, maggiori entrate minori spese, servono a coprire quelle che sono state le variazioni di spesa come maggiori spese correnti secondo quelle che sono state le richieste da parte degli uffici competenti. E tralasciando numeri piccoli, abbiamo oneri straordinari per servizi generali, e qui c'è un rimborso ad ETRA di 6.000 euro sui 10.000 euro di maggiore spesa. Ci sono 6.000 euro che noi diamo a ETRA perché sono già previsti dal piano finanziario, ma non li facciamo ricadere sui cittadini, ma li paga il comune in buona sostanza. E poi ci sono 2.000 euro che è l'indennizzo per l'estinzione mutuo che abbiamo previsto e che poi ne parleremo al punto 2 o 3. Poi abbiamo aumentato il fondo di riserva di 9.480 euro. Questo perché? Perché alla luce di quelli che sono stati gli efficientamenti, il minor taglio che ci è stato comunicato nei primi giorni di novembre, il taglio lineare da parte dello Stato, eccetera, li abbiamo messi a fondo di riserva perché l'intenzione è quella, come già era stato previsto, di sostenere situazioni di particolare disagio, e quindi si stava pensando, adesso che abbiamo qualche possibilità in più, di dare una mano alle scuole materne, alle scuole e asili nido, dando un contributo alle famiglie che possono essere state più in difficoltà o che comunque hanno subito degli aumenti o degli aggravi di costo per i bambini. bambini, per le rette per i bambini. Quindi li avevamo messi a fondo di riserva, perché adesso ci sono gli uffici che stanno facendo delle valutazioni per quantificare il quantum e come distribuire il contributo. Poi abbiamo altri numeri che possono essere, ecco, poi la maggior parte delle maggiori spese sono relative a utenze. Le utenze purtroppo costano ancora tanto e di conseguenza mano a mano che arriva la bollettazione ci si rende conto che magari la previsione era stata un tantino scarsa. Per quanto riguarda poi incarichi professionali ufficio tecnico, ci sono 20.000 euro in più, perché 17.000 euro sono relativi a le richieste del legale che sta seguendo la vicenda legale con la DAB Pump, che risale ancora penso al 2005, dove c'era stata una richiesta di 4 milioni di euro di risarcimento al comune di Mestrino, e è arrivato con 17.000 euro di richieste. Dopodiché ci sono altri 3.000 euro che servono per incarichi ad ingegneri per la realizzazione dei CPI, dei certificati di prevenzione incendi, per le scuole, per il comune, perché visto anche il diverso impianto ci serve un aggiornamento particolare dell'incarico, eccetera. Poi prestazioni e servizi per cimiteri 10.000 euro, sono state le operazioni di esumazione e stumulazione straordinarie, spesa una tantum, ed è quella che ci ha portato ai 31.000 euro di maggiore entrata. Contributi e assistenza economica, c'è stata una maggiore richiesta di 5.000 euro, perché le famiglie sono sempre più in difficoltà. Per quanto riguarda poi il patto di stabilità, possiamo dire ad oggi che senza alcun problema, momentaneamente non c'è nessun problema, quindi è salvaguardato il valore del minimo. Per quanto riguarda poi la destinazione dell'avanzo, i 300.000 euro di avanzo, si è deciso di porre estinzione anticipata di mutuo istituto credito sportivo per 200.000 euro, nonché manutenzioni straordinarie e patrimonio comunale per 50.000 euro, di cui una buona fetta saranno gioco forza attribuiti alla sistemazione del tetto del comune vecchio, perché si è sfondato e inizia ad essere pericoloso. Pertanto sicuramente dovremo provvedere al ripristino di una situazione che sia non pericolose. Interventi su opere cimiteriali per altri 15.000 euro, secondo quelle che sono state le richieste, per sistemare e creare spazi all'interno dei cimiteri. Dopodiché 35.000 euro sono stati messi per arredi, attrezzature scolastiche e interventi straordinari su edifici scolastici. Questo è un finanziamento che diamo a determinate opere, poi non è detto che si facciano, perché un conto è finanziarlo, un conto è avere la disponibilità tecnica di poter spendere finanziariamente del denaro per porre in essere questo tipo di attività. Io ho finito.
Grazie Assessore Piazza. Dichiaro quindi aperta per la discussione. Consigliere Dalla Libera.
Grazie all'assessore dell'illustrazione della variazione, però faccio una premessa nel mio intervento illustrando ai consiglieri che sono presenti che forse per la prima volta arriviamo a discutere una variazione di bilancio o comunque un tema così importante, ma questo avverrà anche per gli altri punti, senza che ci sia stata nessun tipo di illustrazione precedente. Cioè noi veniamo come forza di minoranza ad avere i documenti che trattiamo questa sera e che dibattiamo, lunedì sera li abbiamo avuti in mano. Sapete che da quando ci siamo insediati, vi siete insediati, ci sono state sono state annunciate ampie disponibilità per cercare di collaborare, di lavorare insieme o comunque di verificare dove ci fossero delle convergenze. Ovviamente questo tipo di verifica andava fatta mettendo nelle condizioni chi deve cercare di dirla propria di avere i documenti a disposizione. Era stata anche individuata una pseudo strada, una pseudo soluzione che era quella della riunione dei capigruppo, che tutto sommato, bene o male, con qualche criticità, ma insomma cominciava a tracciare una strada. Nella riunione dei capigruppo in genere veniva fissato l'ordine del giorno e gli assessori che avevano curato quella pratica venivano ad illustrare sommariamente i contenuti, si rendevano disponibili, insomma, avevamo se non altro qualche anticipazione. Non è quello che speravamo, perché sapete che noi insistiamo che i lavori del Consiglio andrebbero preparati in altra maniera, con alcune commissioni, laddove ci sono decisioni importanti da prendere. Non ci siamo arrivati, ma forse un po' alla volta si potrebbe anche arrivare ad alcuni strumenti che migliorano questo rapporto. Di fatto l'ultima riunione di capigruppo, le riassumo brevemente, ma insomma eravamo in quattro, no? Il sottoscritto che capogruppo, il collega Pinton, il collega Stefani e ovviamente il Presidente del Consiglio. Ci siamo seduti alle 7 e 5 la riunione di capigruppo è finita, perché ci è stato letto l'ordine del giorno, dicendo la data è il 28, si ritrova, l'ordine del giorno è 1, 2, 3, 4 e 5. Signori, avete qualcosa da dire? Cos'è che abbiamo da dire? Quali sono i contenuti? Dispiace, ma stasera va così. Però se stasera va così è evidente che c'è un messaggio, una scelta profonda politica che è stata fatta e credo insomma non sia opportuno né tacere né far finta che questo non abbia delle conseguenze, perché se si intende procedere in quella direzione, esattamente opposto a quello che si sperava o si pensava fosse, ne tiriamo le conseguenze. Ovviamente io sono tra quelli purtroppo che sono abituato a dire e a tentare di portare sempre il confronto sulle sedi istituzionali, è per quello che ho sempre cercato di proporre strumenti di lavoro e di confronto all'interno di questo palazzo. Mi piacciono anche le piazze quando si è in campagna elettorale, ma quando si è in campagna elettorale ho visto che vi siete fatti, tra virgolette, confondere, e questa è la mia considerazione del tutto personale come sottolineatura, da alcuni possibili attacchi che sono arrivati da blog o da altre forme. Vi invito a non confondere quel confronto, che è un confronto del popolino, con il confronto che si cerca di realizzare studiando le carte, facendo anche fatica, perché noi tutti lavoriamo, e quindi credo che il tentativo sia quello. Mi rivolgo in particolare ai più giovani consiglieri presenti in questa sala e penso anche ai colleghi consiglieri del mio gruppo, due sono presenti e uno è assente, che non ha mai conosciuto alcune dinamiche, si sta avvicinando per la prima volta alle dinamiche istituzionali. Credo che quello che stiamo dimostrando con le scelte che state facendo non solo sia poco opportuno, ma dà anche un messaggio a loro, cioè dà un messaggio negativo. I capi hanno deciso, voi siete qui, non parlate, alzate la mano e si va avanti, cioè si vota. Non è questo che dobbiamo dare messaggio. Io spero, penso, che se sbagliamo, se le nostre letture sono errate, voi dovete dirci perché sbagliamo. Voi dovete convincerci che le vostre scelte sono le migliori e dovete dare spazio a noi di illustrare le nostre motivazioni. Avete scelto la strada sbagliata, secondo me, e non c'è dubbio che questa è una vicenda che potrà segnare nel nostro percorso da qui in avanti. E dispiace, perché anche nel documento politico del sindaco era il primo cappello questo, e quindi io dubitavo. Però era uno strumento ufficiale presentato in questa sala. E dubitavo, dicevo, vabbè, vediamo. Credo che con questa sera, oltre ad aver cambiato idea io, a meno che non ci siano altri segnali, credo che sia la palese, evidente dimostrazione, che servirà anche ad altri, che finora non si sono accorti di come funzionano le cose, che voi avete bisogno di yes men e stop. Entriamo parzialmente nel merito, perché con i tempi scarsissimi che abbiamo avuto come gruppo consigliare avremmo la necessità, penso che valga per tutti, di leggersi le carte, B, di riunirci con ben gruppo e di consultarsi, C, di arrivare in consiglio preparati. Se il sistema è questo, cioè capigruppo, non ci dite i contenuti e ci fate pervenire la convocazione nel più stretto tempo possibile previsto dal regolamento, come sempre avviene, arriva la convocazione nel sito, ancora non ci sono i materiali, perché anche questa volta è successo così. Quindi voi avete scientificamente scelto di non mettere le minoranze nella condizione di dare il loro contributo. Sarà sbagliato? Dite che è sbagliato. Quindi torno di nuovo a rivolgermi ai più giovani, perché so che qui purtroppo avete da ascoltare, da meditare, ma quando almeno vi ritrovate in un altro momento cercate insomma di dare segnali diversi a chi vi chiede solo di alzare la mano. Detto questo, io ho comunque alcune domande da fare, perché se non altro cerco di capire. Posso anche ammettere che, non avendo avuto il tempo, qualcosa posso aver capito male, però vi chiedo tanto due cose sui numeri. L'assessore ricordava che forse è l'elemento che spicca, no? Più di altri, come entrata minore rispetto a quelle previste, c'è quello relativo alle violazioni derivanti dal codice della strada, cioè le multe. Erano previste 78.000 euro, ce ne sono 30.000 in meno. Però viene da pensare a tre cose, cioè perché abbiamo sostanzialmente, non dico dimezzato, ma insomma così fortemente ridotto le entrate delle multe. Mi sarebbe piaciuto capire, penso che interesserà anche al Consiglio, perdere 30.000 euro per multe, visto che lo storico era quello. Io pongo tre quesiti, ma non sono risposte. I motivi sono: A, vigili ce ne sono stati meno sul territorio. Penso che le multe sono sì relazionate al comportamento degli utenti della strada, ma anche sicuramente alla presenza fisica dei vigili sul territorio. Quindi se abbiamo così pochi introiti da multe rispetto al previsto, e vi assicuro che lo storico si attestava su quelle cifre, quindi la previsione era coerente con... O i vigili erano meno presenti in strada, o i vigili avevano disposizioni di dare multe in altri comuni piuttosto che qua. Però qua è un cattivo pensiero che si insinua. Quindi sarebbe interessante, chiedo all'assessore se riusciamo anche a ricomporre il plafond complessivo delle sanzioni elevate dal consorzio, per vedere se questa riduzione interessa solo il comune di Mestrino o se interessa anche gli altri comuni. Potrebbe essere interessante e utile per capire se è determinato da una o dall'altro motivo. Posso sbagliarmi in entrambi i sensi, però se abbiamo questi elementi possiamo anche capire la motivazione. La cosa poi che un po' stupisce, ma è un dato un po' storico, oggi cogliamo l'ultima occasione utile per fare questo assestamento di bilancio, perché lo ricordava l'assessore, abbiamo tempo fino al 30 di novembre, oggi e domani, poi non c'è più tempo. Per l'ennesima volta il nostro comune, sugli atti importanti, non solo dai documenti in ritardo alle minoranze, ma questo è una scelta, siete dentro il regolamento, passi. Il problema è che voi siete sistematicamente in ritardo con tutti gli atti di previsione. Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato il 6 agosto del 2013, il bilancio di previsione, 6 agosto 2013. In parte colpa vostra, ovviamente c'erano le elezioni in mezzo, lì, vabbè. Ma la cosa che fa raddrizzare le orecchie è che il PEG, quando è stato approvato il PEG? Il PEG è lo strumento che dettaglia come le voci di bilancio devono essere spese dagli uffici. Il PEG per il 2013 è stato approvato il 21 novembre 2013. Il 21 novembre 2013 era l'altro giorno. Cioè la capacità e la previsione che ha il nostro comune, vabbè, approviamo il bilancio ad agosto e qua mi sento di dire tranquillamente che non è tutta colpa vostra, ci sta. Il PEG a novembre, l'assestamento di bilancio all'ultimo momento. Se per qualche motivo stasera non c'era l'ordine e il numero legale, vabbè, si andava in seconda convocazione domani, l'avete prevista e si passava. Credo non sia questo il sistema di programmare una buona amministrazione. Detto questo, mi viene anche il dubbio, e chiedo conforto al segretario, se gli assestamenti di bilancio sono assimilabili come materia al bilancio, quindi se i tempi e i termini di preavviso che sono stati concessi sono comunque esattamente quelli previsti dai nostri regolamenti. La pongo come domanda. Dopodiché, dopo di questa risposta, avrei comunque un emendamento da presentare.
Grazie consigliere, della Libera, parola ad assessore dalla piazza.
Allora, per quanto riguarda il discorso delle sanzioni, allora, come dicevo, noi ci basiamo su quella che è la cassa. Allora, per quanto riguarda effettivamente la valutazione delle minori entrate, mi sento di dire, perché abbiamo comunque chiamato anche il consorzio, che anche il consorzio ci dice effettivamente ci sono meno violazioni. Dopodiché il consorzio ci dice adesso c'è anche il discorso del pagamento entro i primi 3 o 5 giorni con un abbattimento sensibile del valore. E poi per le problematiche che abbiamo con i vigili di presenza sul territorio, penso sia ormai storia vecchia, cerchiamo di uscire il prima possibile, non è così semplice. Pertanto io devo vedere a quello che sono i dati di bilancio momentaneamente sono questi e mi sento di non dover rilevare residui attivi, pertanto la variazione di bilancio è testata su quelle che sono le presunzioni di incasso. Per quanto riguarda il discorso dei termini, il ritardo, allora, è storia vecchia, è inutile che continuiamo a girarci attorno. Una qualsiasi persona che deve fare un bilancio di previsione e che deve fare delle previsioni, da che mondo è mondo, deve avere dei dati. Se io i dati non li ho, se il Ministero me li comunica all'ultimo momento, io non posso fare una previsione senza dei dati. Quindi non è il comune di Mestrino che è in ritardo, tant'è che per legge qualcuno entro sabato può fare il bilancio di previsione, non la variazione e l'assestamento. Noi i primi dati effettivi, e non li abbiamo ancora tutti, li abbiamo avuti i primi giorni di novembre, la prima settimana di novembre. Così, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, noi abbiamo la possibilità di fare determinati tipi di atti quando abbiamo i dati. Se non abbiamo i dati non siamo in ritardo, essere in ritardo vuol dire andare dopo la scadenza, non siamo in ritardo, siamo dentro le scadenze. Quindi la programmazione per una buona amministrazione viene quando la buona amministrazione ha dei dati da utilizzare. Se non abbiamo i dati, smettiamo di far cinema qua dentro. Basta, non serve.
Grazie assessore. Parola al consigliere Pinton.
Grazie. Signori consiglieri e signor pubblico presente, faccio un intervento anch'io in merito al punto dell'ordine del giorno che si chiama Assestamento Generale di Bilancio 2013 e lo faccio facendo una premessa ricordando come è andato invece l'approvazione del bilancio di previsione 2013 che poco fa veniva citata la data, il 6 agosto. Anch'io ricordo quell'occasione come un momento, per chi è da poco in consiglio comunale, un momento simpatico, cordiale, che presagiva un rapporto diverso. Ricordo una capigruppo, ricordo il presidente del consiglio dialogante, ricordo i capigruppo presenti, ricordo l'assessore Piazza e credo, se non vado male a ricordare, anche l'assessore Tombolato. Ricordo una spiegazione durante la capigruppo, ricordo una disponibilità a eventuali chiarimenti che sarebbero potuti venire anche al di fuori della capigruppo e prima del consiglio comunale, una disponibilità che noi del 5 Stelle abbiamo sfruttato, nel senso che abbiamo mandato una mail di alcuni punti dove avevamo individuato avere necessità di qualche chiarimento e l'assessore Piazza rispose a quella nostra richiesta via mail, credo il giorno dopo, insomma, quindi denotando, diciamo, un certo tipo di, non dico di collaborazione, ma comunque di interesse alle domande che avevamo fatto. con questo tipo di premessa noi arrivammo all'approvazione di quel Consiglio Comunale, all'approvazione del bilancio, prendendo una posizione che non fu di approvazione del bilancio, perché dichiarammo in quel momento sarebbe stata una dichiarazione di fiducia nei confronti della maggioranza, e questo palesemente non poteva essere, visto che noi eravamo una lista alternativa a voi alle elezioni. Ma non votammo contro, votammo astensione, motivando dicendo che non avevamo gli strumenti necessari per poter valutare compiutamente un bilancio che è redatto in maniera tale per cui noi abbiamo detto più volte non ci piace. Addirittura in campagna elettorale avevamo proposto un nostro modo di revisare il bilancio che facesse vedere cosa sta dietro a queste cifre che sono la somma di tante altre cifre. Come sapete, per noi la trasparenza è molto importante. Da quel momento là in poi cosa è cambiato? Beh, noi abbiamo notato un cambiamento, devo dire, radicale di atteggiamento da parte vostra. Può essere che sia dovuto al fatto che anche noi abbiamo messo in pratica una operazione che avevamo annunciato proprio in quel Consiglio Comunale. Noi abbiamo detto votiamo astensione su questo documento, su questo ordine del giorno, ma da domani faremo delle richieste di documenti contabili, faremo delle richieste di fatture, faremo delle richieste, insomma, per sapere un po' meglio cosa c'è dietro questi numeri. Beh, fino ad oggi siamo arrivati ad una ventina di richieste, qualcuna alla quale ci è arrivata anche risposta, e altre risposte credo arriveranno. Nel frattempo cosa è cambiato? Abbiamo presentato delle mozioni, abbiamo chiesto di rendere più trasparente questo Consiglio Comunale con la registrazione video, abbiamo presentato una richiesta di messa in sicurezza degli accessi alle scuole, abbiamo fatto delle interrogazioni, una delle quali si intitolava anche aumento delle tasse a Mestrino, e non abbiamo ricevuto risposta in quell'occasione. Boh, non lo so se questo nostro comportamento sia stato male interpretato dalla maggioranza, ma fatto sta che io assisto oggi, o meglio la settimana scorsa, a un cambiamento davvero, lo definivo prima, radicale del vostro atteggiamento. La scorsa capigruppo, lo ricordava poco fa il consigliere capogruppo della Libera, è stata credo un esempio da non ripetere per quanto mi riguarda. Siamo in quattro uomini, l'età che abbiamo, presumo anche maturi, e ci sediamo lì ad un tavolo per fare una riunione di capigruppo. 5 minuti dopo la riunione di capigruppo è terminata, ufficialmente perlomeno, no? Nel senso che, devo ripetermi, ma è a mio modo di vedere è scandalosa una cosa di questo tipo, una capigruppo dove il Presidente del Consiglio si siede, ci saluta e ci dice l'ordine del giorno è 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, discussioni zero, chiarimenti zero. Assessore Piazza non presente, o perché impegnato o perché appunto non interessato a dare spiegazioni su questo ulteriore documento di assestamento al bilancio. Documenti da consegnarci, da leggere in quella capigruppo relativi a questo ordine del giorno? Zero. Documenti in possesso delle minoranze per poter essere valutati, per poter dare, capiamo, una inutile interpretazione, una inutile contributo, questo lo comprendiamo, ma insomma tanto per salvaguardare le forme, no? Documenti per poter discutere tra di noi e vedere insomma, se possiamo dare un contributo in mano, o meglio insomma documenti digitali pubblicati sul sito il lunedì, credo nel pomeriggio, perché la mattina quando mi sono collegato c'era la convocazione ma non ancora questo documento. Boh, io penso che questo sistema, questo atteggiarsi a governare, questo modo di gestire il potere, probabilmente soddisfa qualcuno di voi, probabilmente qualcuno di voi ha necessità di virtualmente menare la clava o non so, far bollire la pentola e qualche volta ha voglia anche di buttare giù l'olio, visto che vi siete arroccati su una torre, però è un documento, è un modo di comportarsi che noi non condividiamo affatto. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Ci sono altri interventi?
No, volevo solo
sindaco Pedron
fare qualche precisazione. Appena insediati abbiamo voluto istituire una figura, la figura del Presidente del Consiglio, che non era prevista come atto di grande apertura, verso le opposizioni e che segnasse un po' una svolta dei 5 anni trascorsi, che ho trascorso sempre in trincea per varie vicissitudini che adesso sarebbe, ma neanche non intendo neanche ricordare perché non sono neanche interessanti, ma il segnale l'abbiamo dato. E dopo qualche mese siamo arrivati che sono state invocate le dimissioni del Presidente del Consiglio. Credo di aver interpretato in maniera scorretta il regolamento. Comunque, se anche il Presidente del Consiglio, sentito il gruppo di maggioranza e con il parere tecnico del segretario, avesse mal interpretato, a vostro dire, il regolamento, ledendo dei diritti democratici propri della maggioranza, nessuno di voi si è ancora rivolto all'organo che potrebbe dirimere questa questione, cioè la prefettura, e arrivare ad una conclusione condivisa, magari forzatamente. Quindi mi pare che forse questo fa un po' il gioco delle parti, cioè fa comodo dire la maggioranza non garantisce la minoranza. Sulle aperture che invoca intelligentemente il consigliere Dalla Libera, lo fa offendendo i consiglieri più giovani e dando degli yes men. Mi pare che le premesse per un'apertura ci siano tutte. Grazie.
Grazie Sindaco Pedro. Un attimo, do la parola al consigliere Stefani, sì. E poi al...
No, una semplice aggiunta, anche perché a volte ci sono cose che ci comunichiamo in conferenza capigruppo, ma giustamente in consiglio non vengono trattate, anche il pubblico non le conosce. Allora, di fronte anche all'apertura e al tipo di azione che abbiamo introdotto dall'insediamento, è proprio quello di utilizzare il dialogo e il confronto soprattutto a livello di conferenza capigruppo. Quindi i capigruppo hanno la possibilità di porre le domande, fare le loro osservazioni, darsi un momento di confronto, cosa che, come anche il consigliere Pinton ha osservato, ha dimostrato che questa amministrazione inizialmente ha mostrato una apertura, portando in seno alla conferenza capigruppo le figure che potevano dare risposta, documentazione a tutte le richieste di informazione o di proposta. Ho ulteriormente invitato all'ultima conferenza capigruppo, giustamente andata in una maniera un attimino diversa dalle precedenti, invitando i colleghi capigruppo a utilizzare il dialogo fra capigruppo, cosa che dall'insediamento ad oggi io non ho ancora avuto. Sarei il capogruppo di maggioranza, ma se non sono io a parlare con voi, voi non parlate con me. E se questa è apertura, non so cosa devo dire.
Grazie consigliere Stefani. Chi mi chiede l'intervento? Prima dell'emendamento ci sono... Sì, consigliere Sarasin.
Semplicemente rispondere in merito, da consigliere giovane, a quello che è stato detto dal consigliere Dalla Libera. Allora, noi è vero siamo giovani, è vero forse siamo alla nostra prima esperienza politica, ma non è vero che siamo degli yes men, non è vero che facciamo quello che ci viene detto di fare, siamo tutti ragazzi che hanno un sacco di idee, un sacco di proposte, stiamo lavorando nel territorio con cose che, con le quali usciremo a breve. Anzi, vi invito alla nostra prima serata, che sarà venerdì 6 dicembre presso la Sala Polivalente, con un nostro progetto, progetto che stiamo curando noi, si chiama TD Traffic Deadline, per farvi vedere come stiamo lavorando. È il nostro progetto da zero, partiremo da lì e vi faremo vedere che non siamo dei servi al cospetto, al, come potete dire, come volete voi, al, diciamo, non so, passatemi voi un termine più facile, del, della maggioranza. Cioè non stiamo, non facciamo quello che ci viene detto di fare. Sfatiamo questa cosa che abbiamo letto anche nei blog, perché non è assolutamente vero e vi posso garantire che offende non poco.
Grazie consigliere Sarasin. La parola al consigliere Dalla Libera.
Sì, prima dell'illustrazione dell'emendamento chiedo scusa a tutti i colleghi consiglieri se con la mia uscita si sono sentiti offesi. Vi assicuro che non era assolutamente nelle mie corde, anzi ho fatto un appello a voi perché siate voi i primi ad assicurare che gli strumenti del consiglio stesso possa svolgere la propria funzione. Quindi sgombriamo i dubbi da questo punto di vista. E sono oltremodo contento comunque se la mia provocazione non voluta ha permesso al consigliere Sarasin di anticipare la sua iniziativa, che guarda caso trova assolutamente sintonia con un tema a noi caro, così caro che l'emendamento che presentiamo parla proprio di questo tema. E l'emendamento che presentiamo riguarda sostanzialmente l'assestamento di bilancio nella parte che destina quel famoso presidio di 300.000 euro. Quei 300.000 euro vanno, come ha spiegato l'assessore, per 200.000 euro ad coprire e estinguere anticipatamente un mutuo. Noi proponiamo di non procedere in questa direzione. Nel senso che estinguere anticipatamente un mutuo comporta una piccola spesa accessoria in più, pari all'1% del valore. Oggi noi paghiamo quel mutuo al 4,2, mi sembra che di, no? 4 e qualcosa. Se paghi anticipatamente, sì, risparmi qualcosina, cioè risparmiamo un 3%, grosso modo. Però oggi abbiamo a disponibilità di avere 200.000 euro, possiamo usarli, ed è questo consiglio che decide come usarli. La mia proposta, e sono contento che la consigliera Sarasini abbia fatto questo intervento, è quella di utilizzarla per investirli in spesa, per fare dei primi interventi per la messa in sicurezza della strada regionale 11, facendo un progetto, adeguando la segnaletica e prevedendo un primo intervento dimostrativo. Quindi il nostro emendamento ovviamente lo presentiamo adesso perché è nel dispositivo di questo assestamento che si vede la tabella riassuntiva dove il residuo va per 200.000 euro a estinguere mutuo. In maniera tale, e concludo, che oltre alle attività di sensibilizzazione che sono assolutamente necessarie, questa amministrazione passi anche e abbia gli strumenti per intervenire sistematicamente o comunque per dare attraverso un progetto un'idea di sistemazione, di messa in sicurezza di questa regionale. Quindi deposito l'emendamento.
Allora, passo alla lettura dell'emendamento presentato da gruppo consigliare Vivi Mestrino. Oggetto Consiglio Comunale del 28-11-2003, ordine del giorno 2, assestamento generale di bilancio 2013, variazione numero 1-2013. I sottoscritti consiglieri comunali in merito all'ordine del giorno citato in oggetto presentano il seguente emendamento. Testo attuale. Parte investimenti, spesa, alla voce spesa, estinzione anticipata in mutui euro 200.000. Emendamento proposto, sopprimere e aggiungere, nella parte investimenti, sempre la voce spesa, primi interventi per la messa in sicurezza della strada regionale 11, progettazione segnaletica e primo intervento dimostrativo, euro 200.000. Ok, quindi porrei alla votazione diretta dell'emendamento. Voti a favore? Contrari? Astenuti? Il Consiglio non accetta, non approva, scusate. 12. Astenuti 1, Pinto.
Posso intervenire?
Come dichiarazione di voto?
No, come risposta ad una affermazione del Sindaco che mi riguarda.
Prego, Consigliere Pinto.
Allora, sì, Sindaco, io volevo ricordarle una cosa. Siccome ha parlato di richiesta di dimissioni, chiaramente la richiesta di dimissioni l'ho fatta io, quindi riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda la mia persona, che sono l'unico a rappresentarlo in questo Consiglio. La richiesta di dimissioni che io ho fatto al Presidente Agostini è motivata da quello che era accaduto prima di quel Consiglio ed è motivata proprio dall'atteggiamento di chiusura e di censura nei confronti che il Presidente, voce della maggioranza, ha avuto nei confronti del Movimento 5 Stelle. Quindi ciò che è accaduto nell'ultima capigruppo non è frutto della richiesta delle dimissioni che ho fatto, e la richiesta di dimissioni è a sua volta frutto di quello che era accaduto prima, cioè della chiusura che voi avete avuto nei nostri confronti. Vorrei ricordare cose che sono note a tutti. State parlando di blog, noi ne abbiamo uno, quindi l'abbiamo scritto più volte, perdiamo solo 30 secondi, ci sono state rifiutate due mozioni per un motivo, siamo stati declassati da gruppo consigliare a semplice consigliere, quindi non possiamo più accedere alla presentazione di due mozioni di tre interrogazioni. Poi sono stato interrotto dal Presidente del Consiglio durante l'esposizione di una mozione al minuto 9 e ne ho 15 a disposizione. Poi sono stato interrotto più volte anche nella dichiarazione di voto, e siccome lei, Sindaco, è stato nella precedente amministrazione, io l'ho vista qualche volta come pubblico, anche Presidente del Consiglio, lei sicuramente sa meglio di me, perché io l'ho letto solo all'inizio di questo mio mandato da consigliere, cosa prevede l'articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale al comma numero 7, giusto? Lei lo sa? Se io vengo interrotto al minuto 1:11 durante una dichiarazione di voto, credo che il Presidente del Consiglio in quel momento faccia opera di censura nei miei confronti, perché il comma 7 parla di chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto può essere concessa a un consigliere per gruppo per 5 minuti ciascuno. Ora, se io vengo interrotto al minuto 1 e come da verbale risulta lei deve fare una dichiarazione di voto, tutti ci ricordiamo un po', no? Allora io dico, ma come devo fare la dichiarazione di voto? Come vuole lei? Il Presidente Agostini si mette a ridere, comunque mi interrompe e non mi fa parlare. Io avevo altri 4 minuti a disposizione. Lei come la chiama questo? Voglia di collaborare? Io rispondo ad una cosa che diceva poco fa il capogruppo della Libera. Noi, del resto l'ho anche detto poco fa, avevamo creduto invece alla volontà di dialogo. Tanto è vero che al documento iniziale, no, a quella sintesi di programmazione, noi avevamo votato a favore, proprio perché nel primo punto c'era scritto, oltre a tanti altri che condividevamo, c'era scritto dialogare, collaborare con le minoranze. Se ci togliete la parola come avete fatto, avete un'opinione quantomeno diversa dalla nostra di cosa significa collaborare, ecco, diciamo così.
Grazie consigliere Pinton, passerei quindi alla votazione dell'ordine del giorno. Voti a favore? Dichiarazione di voto?
Lista di maggioranza? La lista di maggioranza vota a favore.
La lista Vivi Mestrino non partecipa al voto per manifestare il proprio dissenso per come arriviamo a presentare e ad approvare questa delibera.
Dopo aver detto quello che ho detto poco fa, dovrei sfruttare 5 minuti, ma non lo faccio. E anch'io sottoscrivo pienamente la assoluta negatività di giudizio per come vi siete presentati in questo Consiglio. Noi votiamo contro per un motivo di merito, non di contenuto del testo.
Grazie capigruppo. Voti a favore?
12.
Contrari? Astenuti?
No, non partecipano.
Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Astenuti. Contrari. Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, estinzione anticipata a mutuo con avanzo di amministrazione. Parola all'assessore Piazza.
Come anticipato al punto precedente, l'intenzione nostra è di estinguere mutui non perché, come qualcuno può pensare, sia una cosa che a noi fa piacere, perché anche noi, avendone la possibilità, destineremmo quanto in disponibilità relativamente all'avanzo in spese di investimento. È che purtroppo c'è un problema, che io, per quanto possa destinare a spese di investimento quello che è l'avanzo, se non ho finanziariamente la possibilità di pagarlo a causa delle limitazioni del patto di stabilità, significa che io metto 200.000 euro per la segnaletica, metto 200.000 euro per fare una determinata opera, ma se non posso spendere perché il patto di stabilità me li tiene fermi, io ho semplicemente finanziato un'opera che io non posso fare, quindi congelo dei soldi senza la possibilità di poterli spendere. Invece, la scelta infelice, secondo certe minoranze, di estinguere mutui ha comportato finora, l'estinzione dei mutui, di liberare circa 260.000 euro all'anno di spesa corrente, che ci ha permesso di far fronte a quelli che sono stati i tagli lineari, che, vediamo se li ho, dovrei anche averli, tra l'altro. Ecco, che ricordo che solo nel 2013 sono stati di 168.058,56, nel 2012 sono stati quasi 430.000 euro. Quindi, poiché la spesa corrente è quella che annualmente impegna molto spesso il Comune dal punto di vista finanziario, giornalmente, noi abbiamo bisogno di soldi per far fronte a tutte quelle che sono le necessità immediate, e se siamo congelati dal poter spendere perché continuano a darsi dei tagli, non abbiamo più soldi, liberare la possibilità di spendere estinguendo mutui, visto che comunque se vado a finanziare opere comunque non potrei farle, sembra che sia la scelta più opportuna, visto il sistema in cui stiamo amministrando. Punto. Ho chiuso.
Grazie assessore Piazza. Ci sono altre osservazioni? Interventi? Consigliere Gottardo.
Innanzitutto buonasera. Però io vorrei leggere con lei, assessore al bilancio, una frase che per me, che mi considero un consigliere giovane, ma non mi sono offeso per quanto detto dal mio capogruppo. Una frase che viene proprio riportata nel documento che ci avete, che stasera andiamo ad approvare. Ritenuto di finanziare l'estinzione anticipata parziale del mutuo in essere con l'Istituto per il Credito Sportivo, perché parliamo del mutuo in essere della palestra di Lissaro, mediante l'utilizzo di una quota di 200.000 euro dell'avanzo di amministrazione 2012 ad oggi disponibile, determinando un miglioramento della situazione economica e della futura capacità di indebitamento nel caso vi fosse la necessità di assumere mutui da parte dell'ente. Io vorrei capire proprio questa, diciamo, chiamiamola anomalia, diciamo, un attimino da poco magari professionalmente preparato, dico. Non possiamo assumere mutui per l'effetto, diciamo, della presenza di altri mutui. Poi, l'abbiamo ripetuto anche prima, paghiamo un indennizzo dell'1% sulla cifra di 200.000 euro. Il rimborso quota residua di capitale. Se guardiamo bene gli interessi che sono stati applicati per quanto riguarda il mutuo, che aveva un importo iniziale di 1.545.000 euro, il tasso di interesse è del 4,25%. Cioè paghiamo più di indennizzo rispetto quasi alla rata, diciamo, agli interessi di rata. Cioè, mi viene da dire che è veramente un'operazione, permettetemi di ipotizzare, anche mediatica, perché fa specie dire abbiamo pagato un mutuo, piuttosto che investito in qualcosa che magari mi si deve dare una spiegazione più tecnica, perché non possiamo investire denari in maniera diversa, insomma. Grazie.
Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'estinzione del mutuo e del pagamento della penale, chiamiamolo così, dell'1%, quindi 2.000 euro, io le chiedo se ha più senso tenere i 2.000 euro, ok? E di conseguenza avere liberi, tra virgolette, 200.000 euro da mettere in spese di investimento che non posso spendere per il problema del patto di stabilità, o se conviene spendere i 2.000 euro di penale, ma liberare dall'anno successivo la possibilità di spesa corrente per un importo che va dai 30 ai 35.000 euro.
Ma io vorrei avere la certezza che questi denari, non ci sia data la possibilità di investirli in progetti. Adesso.
Allora, il problema del patto di stabilità qual è? Il problema del patto di stabilità per quanto riguarda la spesa in conto capitale è questa, che io, ok, ho un saldo obiettivo, io devo andare per quanto riguarda il patto di stabilità e spesa in conto capitale, ok, io non devo, se non ho un'entrata finanziaria, quindi un'entrata di soldi liquidi, ho un cestino dove entrano dentro gli oneri di urbanizzazione, entrano dentro tutti quelli che sono le vendite di capitale del comune, eccetera. Quando io ho dei soldi, questi li posso spendere su ciò che io ho finanziato. Quindi, in questo caso, prendo i 200.000 euro, okay? Finanzio una determinata opera. Non posso spendere perché non mi sono entrati dei soldi. Quando entreranno dei soldi perché magari ho venduto qualcosa, posso destinarli per il patto di stabilità al pagamento di quell'opera, se no significa che io faccio le opere però non pago le imprese, ed è il problema che era sorto diversi anni fa, dove questo comune aveva oltre 2 milioni di euro di debiti verso imprese, però noi di far lavorare la gente e non pagarli, visto che tra l'altro adesso c'è l'obbligo di pagarli entro 30 giorni o 60, non me lo ricordo, Non lo facciamo, e quindi è inutile che noi andiamo a destinare spesa in conto capitale quando comunque di opere da fare ce ne sono comunque, ok? Quindi vado a continuare a finanziare opere che comunque so che non ho i soldi per pagarle, e di conseguenza preferisco liberare spesa corrente per far fronte ai tagli, far fronte a tutte le incertezze che mi derivano dall'IMU, che non si sa cosa che succede, per far lavorare sto comune. Perché preferisco fare un'opera di manutenzione o opere più piccole e avere disponibilità di poterle fare, piuttosto che finanziare un'opera grossa che so che non la posso comunque fare fin tanto che non ho venduto qualcosa per avere un incasso, oppure che gli oneri di urbanizzazione, se parte l'edilizia, mi entrino e di conseguenza con gli oneri ho l'incasso e posso finanziare. Ma da quel punto di vista poi io posso finanziare qualsiasi altra opera in futuro, intanto a me interessa risolvere il problema attuale è avere disponibilità per la spesa corrente, questo è il problema grosso dei comuni adesso, perché per le spese di investimento non ci sono i soldi, e è inutile che stiamo a girare attorno, non ci sono i soldi, perché anche se noi li abbiamo, perché comunque noi di cassa ne abbiamo, è bloccato e vincolato, ormai penso che i giornali e il telegiornale ci abbiano fatto una testa così, che tutti i comuni e tutti i sindaci sono neri con questo patto di stabilità, perché gran parte dei comuni hanno i soldi e non li possono spendere. È lo stesso problema del comune di Mestrino. Abbiamo i soldi, sono a Roma in tesoreria, noi non li possiamo spendere perché il patto di stabilità ce li vincola. Cosa facciamo? Visto che abbiamo delle disponibilità che possiamo impiegare nell'estinzione dei mutui, mi libero spesa che invece posso spendere.
Grazie assessore Piazza. Consigliere Pinton.
Brevissimo intervento da parte di un consigliere giovane anch'io, anche se mi viene da sorridere a dire consigliere giovane, perché è un po' di tempo che i ragazzi mi danno del lei, non del tu, e questo è significativo. Consigliere giovane non yes man, tant'è vero che questa maggioranza, proprio perché non sono un yes man, sta facendo di tutto perché io stia zitto, e probabilmente ci riuscirà anche perché ha la capacità decisionale, quindi magari approfitto, ecco, di parlare fino a quando non farete un nuovo regolamento che prevede che il singolo consigliere del Movimento 5 Stelle non debba aprire più bocca. Allora, sull'ordine del giorno, sul terzo punto dell'ordine del giorno, io ribadisco il concetto che ho espresso al secondo punto dell'ordine del giorno. Anche qui, zero dialogo nella capigruppo, zero documenti consegnati alle minoranze in tempi ragionevoli, un modo di fare che a noi non va bene, un modo di fare che noi non avremmo certamente fatto, un modo di fare che noi non faremo.
Grazie consigliere Pinton. Ci sono altri interventi? Consigliere Dalla Libera.
E poi la discussione che stiamo assistendo dimostra ancora una volta quanto necessario sia approcciare queste cose e confrontarsi non in sala consigliare, ma evidentemente prima con gli strumenti adeguati. È evidente? È evidente, no, questa sera? Chiedo, visto che è presente anche in sala, però credo che sia importante mettere a disposizione di tutti i consiglieri, in vista delle prossime scelte che dobbiamo fare, in vista delle prossime scelte che dobbiamo fare con i prossimi bilanci, perché legato al patto di stabilità e questi meccanismi molto delicati, sarebbe opportuno che tutti i consiglieri fossero al corrente esattamente di come funziona. Perché lo pongo come domanda in maniera tale che l'amministrazione possa predisporre qualcosa di scritto che resta come traccia, ovviamente dal punto di vista tecnico non mi serve la risposta politica. Viene da pensare, se abbiamo un bilancio di 2012 che dà un residuo, sono soldi che per qualche motivo erano a bilancio, dovevamo spenderli, era previsto, non li abbiamo spesi, un ribasso d'asta, un servizio che ci è costato meno, questo avviene, c'è stata un'economia, quell'economia però l'abbiamo per una serie di motivi, ovviamente quei 300.000 euro erano a bilancio, quindi erano già previsti come uscita. Quindi dal punto di vista degli indicatori sulla spesa complessiva, viene da dire, erano già previsti. Oggi ci viene detto non possiamo più spenderli se non abbattendo mutui. Sostanzialmente la lettura è questa. Allora, io posso sbagliarmi, sicuramente non ho gli strumenti e probabilmente in sede di conferenza di capigruppo o commissione bilancio questi elementi avremmo potuto analizzarli. Ci davamo i riferimenti normativi, avevamo la responsabile dell'ufficio ragioneria, forse potevamo ragionarci assieme. Abbiamo visto invece che questa sera l'unico atteggiamento è no, è così, pa, fine delle trasmissioni. Qual è il nostro compito come consiglieri comunali? Improvvisare un intervento in un giorno e scontrarsi probabilmente contro un muro che è un anno che lavora attorno a questa cosa. Questa è la realtà. Allora chiedo all'amministrazione, chiedo all'assessore Piazza se può predisporre assieme agli uffici una risposta precisa su questo punto, non tanto per dare una risposta solo a questo fatto dell'avanzo amministrazione, ma propedeutico a capire meglio e far capire meglio a tutti i consiglieri i meccanismi del patto di stabilità.
Grazie consigliere Dalla Libera. Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Gruppo Vivi Mestrino.
Noi siamo contrari perché le risorse di 200.000 euro avremmo voluto destinarle a investimenti per la messa in sicurezza della statale 11, della regionale 11.
Gruppo Movimento 5 Stelle.
Noi siamo contrari per il metodo che avete usato di presentazione di questo punto all'ordine del giorno chiedevo se quanto ho detto poco fa in merito alle dichiarazioni di voto è una interpretazione anche questa sbagliata da parte mia e diversa comunque da quella che ha il Presidente del Consiglio, richiamando quindi quello che è successo nello scorso Consiglio Comunale.
Passerei quindi alla votazione. Voti a favore? Contrari. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Contrari. Consiglio approva. Quarto punto dell'ordine del giorno, servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014, 31/12/2018, modifica delibera numero 44/2013, delibera del Consiglio Comunale. Parola all'assessore Piazza.
Allora, in riferimento a questa delibera, mi sento di dire che forse siamo stati tutti un po' troppo affrettati la volta scorsa, nel senso che ci sono state sollevate delle eccezioni da parte dei tecnici, i quali dicevano che asseriscono che la mozione così come era stata scritta è un po' troppo pregnante, è un po' troppo invalidante quella che è poi la possibilità per le banche di fungere da servizio di tesoreria e oltre a esporre l'ente a possibili ricorsi per ragioni di regolarità giuridica e amministrativa, perché rendere quella mozione un requisito fondamentale minimo significherebbe molto probabilmente non trovare nessuno che ci possa fare da rischiamo che la gara vada deserta e di conseguenza per noi è obbligatorio avere servizio di tesoreria, potrebbe essere un problema. Pertanto posto che dal punto di vista etico siamo d'accordo, quindi dal punto di vista tecnico abbiamo avuto queste eccezioni, riteniamo di modificare la delibera precedente in buona sostanza portando la mozione non come elemento fondamentale ma come un elemento di punteggio, un elemento che dia un punteggio differente a seconda che la banca sia una banca cosiddetta armata o meno.
Grazie assessore Piazza. Consigliere Pinton.
In merito a questo punto dell'ordine del giorno, innanzitutto una premessa. Noi a quella delibera, lo scorso Consiglio Comunale, avevamo votato contro e avevamo votato contro per lo stesso motivo per cui stiamo votando contro sino a questo momento i provvedimenti precedenti. Avevamo votato contro al pacchetto, diciamo, la delibera. Avevamo accolto invece con estremo favore l'emendamento proposto da Vivi Mestrino, un emendamento che escludeva, lo voglio ricordare, dalla partecipazione di questa gara le banche che finanziano armi, che finanziano la produzione di armi, che finanziano il commercio di armi. L'avevamo accolto con molto favore perché è una linea che condividiamo, è il nostro pensiero. Il Movimento 5 Stelle ha fatto diverse serate anche a livello veneto su questo tema, smascherando alcune banche, facendo nomi di banche che finanziano questo tipo di commercio. In senso generale poi la posizione del Movimento 5 Stelle è conosciuta per quanto riguarda gli armamenti, no? Pensate che a livello regionale, a livello italiano, più a livello regionale, a livello anche provinciale, molti gruppi del Movimento 5 Stelle stanno portando delle mozioni, molti gruppi del Movimento 5 Stelle naturalmente rappresentati in Consiglio Comunale, stanno portando delle mozioni nei Consigli Comunali dove sono stati eletti, parlando di armi, diciamo, dove si chiede alla maggioranza di quei Consigli Comunali in questa mozione di esprimersi in maniera assolutamente negativa e ferma, per esempio sui soldi che lo Stato sta spendendo per l'acquisto degli F-35. È una mozione che sta raccogliendo molto successo in giro dei consigli comunali, viene approvata quindi anche da maggioranze di colore diverso dal Movimento 5 Stelle, ma da maggioranze di centrodestra tipo la vostra. Noi probabilmente questo tipo di mozione in questo consiglio comunale non potremo mai presentarla, perché se andiamo avanti di questo passo probabilmente, come dicevo prima, neanche potrò più parlare. Quindi sicuramente quel tipo di emendamento noi l'avevamo approvato. Beh, oggi ci troviamo, l'unica cosa sulla quale eravamo d'accordo, ci troviamo a vederla cancellata. E il motivo per cui viene cancellato è, come diceva prima l'assessore Piazza, è che espone l'ente a possibili ricorsi per ragioni di regolarità giuridica e amministrativa. Allora adesso io mi esprimerò in maniera non particolarmente elegante, non particolarmente corretta, non diciamo da savoir-faire. Lasciatemi per una volta esprimermi da pentastellato. A noi di sti ricorsi qua non ci frega proprio nulla, anzi saremmo orgogliosi che ci fossero ricorsi di questo tipo, perché allora si direbbe che il Comune di Mestrino ha approvato una norma che impedisce alle banche che finanziano la produzione di armi, che finanziano il commercio di armi, di non partecipare qui. Altresì è molto grave la sua dichiarazione che sarebbero tutte le banche escluse da questo bando. Cosa significa? Che tutte le banche finanziano le armi e il commercio di armi? Siamo ciappai molto ben, se diria qua in diretta. Io sarei davvero orgoglioso che uscisse la notizia, qui abbiamo le due giornaliste presenti, la banca X, finanziatrice del commercio di armi, finanziatrice della produzione di armi, si oppone al Comune di Mestrino perché è esclusa per questo motivo. Sarebbe una grandissima pubblicità per la stessa banca. Io credo ci sarebbero tutti i presenti e i parenti dei presenti che correrebbero in questa banca orgogliosi di essere clienti appunto di un ente che finanzia la produzione e il commercio di armi. Boh, credo voteremo contro anche su questo.
Consigliere Dalla Libera.
La mia prima domanda era per capire chi presentava questa delibera. Mi sembra di capire che è l'assessorato, quindi al bilancio, Piazza, è giusto? Siete, è lei assessore che presenta questa controdelibera sostanzialmente?
Sì.
Va bene. Io non capisco questo ripensamento dell'assessore, quindi l'invito al Consiglio anche di ripensare su questo punto e cercherò per quanto possibile di convincervi che è l'assessore che sta sbagliando. Provo, no? E che ho ragione io e abbiamo ragione noi. Io ci provo. Allora, i criteri che noi abbiamo inserito come escludenti, ce n'erano già alcuni, abbiamo inserito poi questo, che è l'unico valoriale. I criteri che abbiamo inserito come escludenti sono avere uno sportello sul posto o impegnarsi ad aprirlo. Allora vi chiedo, quanti sono le banche oggi che hanno già uno sportello nel nostro territorio? Sono 6. Quindi noi per la verità stiamo facendo una gara per 6 banche. In più, uno dei criteri escludenti è deve avere un'esperienza di questo tipo già fatta negli anni pregressi, per almeno, io non lo so quante di questo lo abbiano già fatto. Mi sembra che sia un criterio abbastanza escludente questo. Quindi di 6 istituti probabilmente sparo, forse ne facciamo fuori un altro o un altro e due, cioè noi stiamo facendo una gara probabilmente per 3 o 4 banche. I criteri che voi mantenete, vorreste mantenere, sono molto più escludenti di quello del commercio delle armi, perché se io guardo l'elenco degli istituti di credito che sono nella lista ufficiale presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, eccetera, eccetera, l'ultima disponibile 2012, c'è l'elenco e queste sono quelle escluse. Siccome gli istituti di credito in Italia ce ne sono, penso 200 e passa, ma dicono stupidaggine, quanti ce ne sono? Allora, su 200, che ce ne sono, dico 200 perché è un numero così, i primi due criteri che voi avete inserito e che mantenete escludono gli altri 194 istituti, perché ne consentiamo ai 6 che sono qua sul territorio di partecipare, mentre quello sulle banche armate ne escludono talmente poche, perché questo è il documento, questo è l'elenco, che se aveste avuto l'attenzione di guardarlo forse non ci saremmo fatte tutte queste storie. E tanto per chiarezza, l'unico istituto che salta è Unicredit. L'unico istituto che salta del nostro territorio, se passa questo coso, è Unicredit. Eccolo qua.
2012, 2011, 2012.
Assessore. Salta, per favore, sto parlando io. Se lei guarda il 2012, basta riferirsi all'ultimo anno, perché ci sono banche, esempio Intesa San Paolo, che proprio con uno strumento di autogestione e attraverso il loro bilancio sociale ha dichiarato di evitare da un certo anno in poi di trafficare in questo tipo di attività. Quindi ci sono banche che hanno fatto delle scelte precise. È chiaro che se andiamo avanti a ritroso fino al, le troviamo tutte. Prendiamo l'ultimo dato, quello del 2012, o il più fresco sarà disponibile, quindi insisto e mi permetto di insistere su questo aspetto, siccome siccome gli altri criteri sono molto più stringenti ed escludenti per tutti i potenziali fornitori di questo servizio, mentre questo delle banche armate è veramente molto limitato, ecco, vi chiedo, chiedo ai consiglieri comunali, insomma, di mantenere stabile la decisione che abbiamo assunta 10 giorni fa, 15 giorni fa, pochi giorni fa.
Grazie consigliere Dalla Libera. Altri interventi? Passerei quindi all'intenzione di voto. Gruppo di maggioranza.
Chiederei all'assessore di ritirare la delibera. Quindi chiederei all'assessore di ritirare la delibera, visto che noi su questo tema ci siamo già esposti, e quindi di evitare di andare al voto, lui l'ha presentata, chiedo all'assessore di ritirare la delibera.
Assessore Piazza.
Allora, non ho intenzione di ritirare la delibera, in quanto, viste le eccezioni che mi sono state poste dai tecnici, io le ho ritenuto fossero delle eccezioni che effettivamente potevano avere un senso. Ne abbiamo discusso in maggioranza di questa cosa, abbiamo ritenuto che eticamente la cosa possa rimanere come valore che è legato ad un punteggio, quindi io non mi sento di toglierla, per evitare in qualsiasi modo che ci sia qualche possibilità di ricorso da parte di qualche istituto, perché per quanto a qualcuno possa far piacere avere dei ricorsi, io in questo momento, da buon padre di famiglia, con la diligenza del buon padre di famiglia e non da politico, mi sento di evitare qualsiasi spesa inutile a questo ente.
Grazie assessore Piazza. Intenzione di voto, quindi, gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Gruppo consigliare Vimistrino.
Votiamo contrari.
Gruppo consigliare 5 Stelle.
Da buon padre di famiglia, che non so se lo sono, io voto assolutamente contro ad aiutare una banca che finanzia il commercio delle armi e che aiuta a produrre armi, che finanzia la morte. Da buon padre di famiglia io voto contro.
Passerei quindi alla votazione. Voti a favore? Contrari? Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari? Il Consiglio approva. Quinto punto dell'ordine del giorno, contro deduzione alle osservazioni di approvazione variante parziale alla terza variante al piano degli interventi, variante numero 1/2013, adottata con deliberazione consigliare numero 11/2013. Il Presidente del Consiglio lascia l'Aula per incompatibilità e lascia la Presidenza al Sindaco.
Anche l'Assessore Piazza Umberto lascia l'Aula per incompatibilità.
E l'Assessore Tombolato.
Anche l'Assessore Rispo.
Anche il Consigliere Zamoni.
Anche il Consigliere Carraro.
Assessore Megato, proceda con l'introduzione alla terza variante.
Buonasera signori consiglieri e pubblico presente. Illustro brevemente l'iter che il Comune di Mestrino ha in atto dal punto di vista urbanistico. Il comune di Mestrino è dotato di piano regolatore comunale articolato in disposizioni strutturali contenute nel PAT, redatto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11.04 e approvato dalla conferenza dei servizi in data 4 aprile 2012, con ratifica della giunta provinciale numero 164 del 28 giugno 2012, pubblicata nel BUR, eccetera, eccetera, ed in disposizioni operative contenute nel PRG vigente, diventato per le parti compatibili con il PAT il primo piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 48,5 bis legge regionale 11.04. Allora, nonostante la grave crisi economica in atto, sono state oltre 70 le proposte di intervento presentate. Una quota significativa di queste, pur essendo coerenti con i criteri informatori del PAT, non rientravano tra i temi oggetto della variante numero 2 al PI e pertanto giudicate non pertinenti. Considerato il consistente numero di manifestazioni di interesse pervenute, coerenti con i principi informatori del PAT, ma non pertinenti ai temi della suddetta variante, numero 2 al PI, l'amministrazione comunale ha deciso di dar corso ad una terza variante, estesa sostanzialmente a tutti i temi della pianificazione operativa, nei limiti stabiliti dalla pianificazione strategica del PAT. Il documento preliminare relativo alla presente terza variante è stato illustrato al Consiglio Comunale in apposita seduta in data 28 febbraio 2013. La variante è stata adottata con deliberazione consiliare numero 11 dell'11.04.2013. A seguito della procedura di deposito e pubblicazione della stessa, sono pervenute numero 12 osservazioni. Adesso sulle osservazioni io cederei la parola al professionista incaricato, l'architetto Capocchini, che fornirà valutazioni tecniche alle osservazioni presentate. Grazie.
Prego, architetto Capocchini, si accomodi.
Buonasera a tutti. Però, come diceva l'assessore, sono complessivamente 12 le osservazioni presentate. E partendo, voi dovreste avere la sintesi dell'osservazione e la proposta di controdeduzione sotto profilo tecnico, cioè la valutazione tecnica effettuata. La prima osservazione in realtà non è un'osservazione, ma è soltanto una integrazione a una proposta che era già stata cassata in sede di adozione del piano. E infatti integrazione proposta di aumento volumetria per riqualificazione di un'area destinata allo svolgimento di attività sportiva e ristorazione in un'area che non era compatibile e pertanto era già stata scartata e quindi non è neanche stata formulata sotto forma o più come criterio di osservazione. L'abbiamo inserita lo stesso perché comunque è una documentazione presentata. Quindi la proposta tecnica e la votazione tecnica era l'integrazione proposta non è configurabile come osservazione di quel comma 3 dell'articolo 18 della legge 11.04 e quindi di fatto si respinge. Fate la votazione o fate la fine? Sì, facciamo sì. Allora, la seconda osservazione è di...
Sì, se fosse possibile, se consiglio d'accordo, noi chiederemo di votarle una alla volta, perché abbiamo dei pareri, se si può, sì.
Esatto, cioè, spieghi dopo uno per uno.
Scusa. Sì, ufficialmente per via della registrazione, ecco, chiedo se si può procedere alle votazioni separate delle osservazioni, che però possiamo fare alla fine, in maniera tale che dopo l'illustrazione facciamo un'unica discussione e poi votiamo separatamente le proposte.
L'osservazione numero 2 è di Mirko Faggion, che con richiesta di avviare il procedimento previsto dalla norma tecnica operativa al fine di ridurre il grado di protezione indebitamente assegnato, garantendo la possibilità di intervento edilizio come da scheda tecnica allegata, assegnando la volumetria ampliabile come da PRG dell'84. Allora, qui la storia è abbastanza lunga per poter un attimo, cerco un attimo di sintetizzarla. In pratica, nel 1984, con una col piano particolareggiato, è stato approvato il piano particolareggiato. Il piano particolareggiato prevedeva un volume sul retro del fabbricato. In realtà, quando è stato poi approvato dalla regione, quel volume sul retro, tenuto presente che la zona retrostante di fabbricato, parliamo dove c'è la farmacia, l'ex farmacia per capirci, era piantumata, è stato previsto che quella volumetria fosse traslata sul lato nord e sui lati est e ovest. Questo col piano particolareggiato, ed era stato approvato in quei termini là. Con la variante generale del 1999 del piano regolatore, l'edificio esistente è stato classificato di pregio con grado di intervento numero 5, che è il grado praticamente più basso come tipo di protezione. Il repertorio del piano regolatore non prevedeva per quel fabbricato nessun tipo di volumetria aggiuntiva, quindi in pratica volumetria esistente e basta. Poi, nel 2002 è stata presentata un'altra variante al piano regolatore e il fabbricato è stato inserito in un ambito di intervento più ampio e soggetto a piano urbanistico attuativo, ed è stato assegnato non all'edificio ma a tutto quanto quel comparto, è stata assegnata la possibilità di edificare 3.200 metri cubi sull'intero ambito. Con la variante al piano degli interventi, di fatto ha confermato quelle previsioni del piano regolatore vigente, ha solo modificato il grado perché i gradi sono stati complessivamente modificati, di fatto il grado 3 attuale corrisponde al grado 5 di prima e quindi siamo sempre alle strutturazioni edilizie di tipo B, cioè quella più ampia che si può fare per i fabbricati che hanno il grado di protezione. Quindi per questi motivi in pratica si ritiene di non accogliere l'osservazione, tenuto presente però che in base alla normativa vigente è possibile, questo in base alle norme tecniche, se viene dimostrato, perché in effetti all'osservazione è allegata una dichiarazione che dice che il fabbricato è stato costruito dopo il 1950 e vengono presentate delle schede catastali del 1951. E dalla relazione del piano regolatore precedente invece il fabbricato viene datato all'intorno sugli anni 30. E quindi praticamente un fabbricato che andava comunque tutelato. Allora, se viene dimostrato, senza bisogno di varianti al piano regolatore, che effettivamente attraverso un'analisi storica più dettagliata, che il fabbricato è del 1951, il Consiglio Comunale ha la possibilità, senza variante al piano, ma con semplice delibera, declassare il fabbricato dalla attuale classe 3 e quindi in quel caso là sarà possibile anche la demolizione e ricostruzione, una volta che sarà dimostrata appunto la possibilità, cioè che questo fabbricato non ha questo titolo, questo grado di protezione. Tenuto presente poi che il piano casa dà ampie facoltà di ampliamento se il fabbricato appunto non è vincolato, ma addirittura il piano casa dà anche la possibilità per i fabbricati con grado di protezione molto basso come questi, quindi dove è ammessa la ristrutturazione, di comunque fare degli ampliamenti se è vincolato, staccato dal fabbricato esistente, se non è vincolato anche demolendo il tutto, diciamo che attraverso il piano casa è possibile, una volta dimostrato questo, arrivare alla soluzione. Non so se è stato chiaro, ma l'osservazione è più complessa e quindi spero comunque a disposizione eventualmente per i chiarimenti necessari. La numero 3 è di Furio Agnese Franca, richiesta che la destinazione urbanistica dell'area in proprietà venga modificata da zona rurale in ambito di edificazione diffusa. È un'area che già con una richiesta era stata presentata anche quando abbiamo redatto il piano, e in quella occasione abbiamo inserito all'interno della zona C1 il fabbricato esistente, che all'epoca col piano regolatore era invece in zona agricola, dove mi sembra esercitasse attività di parrucchiera o qualcosa. Quindi è stato inserito il fabbricato nella zona, in modo tale che il fabbricato possa essere considerato e quindi anche come attività possa essere svolta tranquillamente. Non è stato previsto, perché non era assolutamente logico sotto profilo urbanistico, estendere questa zona al di fuori appunto dell'edificazione esistente. Ed era già stato cassato in quell'occasione, cioè è stato accolto parzialmente solo riconoscendo il fabbricato allora in zona agricola. Quindi si conferma quanto era già stato previsto in quella sede. La numero 4, questo è Furagon Massimo, richiesta che l'area in proprietà in frazione di Sissaro, superficie cadastrale di metri quadri 18.926, in buona parte in fascia di rispetto cimiteriale, sia destinata a parco rurale urbano, con possibilità edificatoria di strutture compatibili quali agrinido, fattoria didattica e sociale, stalle e annessi rustici. Anche in questo caso si propone di non accogliere l'osservazione, intanto perché in contrasto con l'articolo 47.2 delle norme tecniche operative del piano di interventi, e cioè è la norma che riguarda le fasce di rispetto cimiteriali, dove questi tipi di interventi non sono ammissibili. In ogni caso, trattandosi di un intervento in zona agricola, e rimanendo questa comunque zona agricola, dice l'articolo 44 che se esistono i presupposti per poter fare qualsiasi tipo di intervento, questi devono essere valutati attraverso un piano aziendale ed approvati dall'ispettorato. E quindi per un doppio motivo, cioè primo perché siamo in fascia di rispetto, ne avrebbe comunque una piccola parte fuori da questa, però in ogni caso andrebbe presentata non come variante piano regolatore, ma come piano aziendale. E quindi come sono i requisiti come intervento diretto. La numero 5, Agrondi Caterina Bocchese Francesco, richiesta di demolizione dell'annesso rustico in proprietà non più funzionale alle esigenze dell'azienda agricola ricadente in zona C1-1 e la costruzione di pari volume ad uso residenziale. Allora, questa osservazione è parzialmente accoglibile. Cioè, è accoglibile perché è possibile, dice la specifica norma delle norme tecniche operative, che è possibile trasformare gli annessi rustici esistenti in zona C1-1, cioè negli ambiti di edificazione nelle zone periurbane, in pratica, è possibile farlo fino al massimo di 500 metri cubi. E quindi fino a 500 metri cubi possiamo arrivare, non tutta quanta la volumetria esistente. Quindi si accoglie fino a 500 metri cubi in conformità con le norme del piano. Cioè si propone di accogliere, scusate perché siete voi che poi approvate. La numero 6 è Carraro Francesco, richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà da superficie di metri quadrati 1900 da zona C2 a zona C1. Zona C2, come sappiamo, è la zona di espansione soggetta a piano, la zona C1 invece è una zona di completamento. Non ha le caratteristiche della zona di completamento e pertanto rimane confermata, anche perché all'interno di una più ampia zona soggetta a strumento attuativo andrebbe poi a precludere la possibilità di un intervento unitario. Quindi la nostra proposta è di non accogliere l'osservazione. Tra l'altro c'è anche un discorso molto importante, cioè già il PAT, per questa era un'area che, dove prima c'era una linea preferenziale di sviluppo, e quindi il PAT per tutte quante le aree dove c'è una linea preferenziale di sviluppo detta l'obbligo di uno strumento urbanistico attuativo, cioè non si può fare per intervento diretto. Quindi siccome il piano di interventi viene approvato solo dal comune, deve essere sempre coerente con il PAT, non può andare il piano di interventi in variante rispetto, in modifica rispetto al PAT. La numero 7 è Ortile Ottorino Zuin Claudio e Marcheluzzo Teresa, è una richiesta di parziale modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà in zona residenziale, cioè attualmente agricola in zona residenziale, cessione da parte del comune di un'area di metri quadrati 1080 con relativo cambio da zona in zona residenziale, il tutto mediante accordo pubblico-privato con cessione della rimanente area in proprietà per il potenziamento del parco urbano BAPI. Anche questa non è accoglibile sotto profilo tecnico, in quanto che non rientra tra le previsioni strategiche del PAT e pertanto non è possibile accogliere l'osservazione. Poi abbiamo Bartolomei Daniel con richiesta di due lotti con volumetria edificabile pari a 800 metri cubi ciascuno sull'area in proprietà in zona C1. E qui si propone di accogliere parzialmente l'osservazione mediante la previsione di un lotto edificabile anziché due di metri cubi 800 con accesso da via Pordenone, perché siamo a confine con la zona produttiva artigianale commerciale e pertanto riteniamo opportuno che rimanga comunque una zona filtro verde tra la zona residenziale, verde privato naturalmente, tra la zona residenziale e la zona artigianale commerciale. E quindi è stato accolto parzialmente aggiungendo appunto un lotto edificabile. La numero 9 è richiesta di modifica della destinazione edilizia del fabbricato esistente di proprietà da annesso rustico ad attività agrituristica. Anche in questo caso si propone di non accogliere, in quanto che se ho un annesso rustico, in base alla legge regionale numero 28 del 10 agosto 2012, attraverso il piano aziendale, cioè non siamo di fronte a una variante al piano, ma se io dimostro che ho le prerogative, posso tranquillamente ottenerlo. Quindi non c'è bisogno di una variante al piano, che comunque non avrebbe la facoltà di andare a fare delle scelte che sono già previste da un'altra legge, e quindi si fa il piano aziendale e se ha le caratteristiche verrà sicuramente approvato. Poi c'è una osservazione da parte dell'ufficio tecnico, dove in pratica c'è la richiesta di recepire le prescrizioni di cui è allegato parere dell'unità del progetto Genio Civile di Padova, protocollo eccetera. Allora questa naturalmente la accogliamo, proponiamo di accoglierla, anche se in realtà il Genio Civile usa un ciclo stile, ma di fatto quello che chiede il Genio Civile c'è già di più all'interno della normativa, è formulato in maniera diversa, ma c'è già di più all'interno dell'articolo 38, misure di salvaguardia idraulica del piano di interventi, che riprendono tra l'altro quelle dell'articolo 16.1 del piano di assetto territoriale, già approvate a suo tempo dal Genio Civile. Quindi era già conforme, però siccome cambiano le virgole e le parole, comunque prendiamo atto e lo integriamo, però di sostanza non c'è niente rispetto a quello che è già inserito nella norma. Per quanto riguarda poi, cioè, di riperimettere in zona A la porzione di area destinata a verde pubblico e parcheggio in fregio al campo polivalente di via San Giovanni Battista, in quanto trattasi di area pertinenziale di edificio di valore testimoniale con vincolo decaduto. È una piccolissima fettina di area che è all'interno della recinzione della proprietà della villa e pertanto con vincolo decaduto e quindi è pertinenza del fabbricato, quindi prendiamo atto che è praticamente una realtà già esistente, quindi riteniamo, essendo anche vincolo decaduto, di accoglierla. Di eliminare poi il vincolo di allineamento all'edificazione lungo il lato nord di via Marco Polo, limitatamente alle zone residenziali C1-60 e C1-61, in coerenza con le zone residenziali lungo tutto il lato sud della stessa strada. Se voi guardate il piano regolatore, cioè ora piano degli interventi, c'è tutta una fascia di rispetto sul lato nord della strada regionale, mentre questa fascia di rispetto non c'è sul lato sud, in quanto che il lato sud è tornato a zona residenziale. Allora, per coerenza con la zona residenziale al lato sud, viene richiesto di eliminare la fascia limitatamente soltanto alla zona residenziale, quindi ci sembra coerente e quindi anche accoglibile. Poi di integrare gli articoli 18 e 19, questo l'avevo visto io quando ho rivisto la norma, in effetti avevamo saltato e quindi abbiamo chiesto noi precisamente di fare l'osservazione, avevamo inserito soltanto i lotti fino degli 800 metri cubi, mentre in realtà nel piano regolatore vigente c'erano altre due tipologie di lotti nelle zone B e C1, e cioè in pratica i tipo B, che sono i lotti che confermano la volumetria già convenzionata in strumenti attuativi non ancora attuate. Quindi se io sono all'interno di un piano di lottizzazione e un lotto, e perché il lotto là è stata fatta una convenzione che possa avere una determinata volumetria, è confermata quella volumetria. L'altro invece sono dei lotti che è già previsto il piano regolatore fino a 1000 metri cubi, e quindi abbiamo ripristinato quello che c'era già nel piano regolatore, niente di diverso. Poi basta, mi pare ci fosse altro qua, come passiamo alla 11. Alla 11 c'è la richiesta di accorpare le due zone a parcheggio, qui siamo dall'Esega, all'interno della zona C1-104 in fregio alla via Giacomo Matteotti al fine di migliorare l'accessibilità a tutti gli abitanti del quartiere. E noi l'abbiamo allora ridisegnata mettendo assieme i due parcheggi, quindi quantitativamente siamo allo stesso livello, forse anche organizzativamente diventa anche c'è un maggior respiro come area, e quindi teniamo questa accoglibile. E l'ultima è la numero 12, siamo sempre nella zona artigianale commerciale, e la richiesta di realizzare un intervento edilizio per un nuovo fabbricato artigianale con spazi laboratorio, magazzini e uffici per complessivi 1000 metri quadrati su vice coperta in aderenza al capannone esistente. Si chiede inoltre che parte dell'area di pertinenza attualmente destinata a verde pubblico venga individuata come fascia di rispetto alla zona residenziale ad ovest per una profondità di circa 1,10-12 m. Anche qui proponiamo di accogliere parzialmente l'osservazione. Qui praticamente siamo a confine tra la zona artigianale commerciale e la zona residenziale. Allora, c'è un'attività che ha la necessità urgente di ampliare la propria attività, in caso contrario questi dicono che praticamente si porterebbero l'attività all'estero, perché non possono praticamente perdere delle commesse importanti. Tenuto conto di questo, tenuto conto che la zona di cui si chiede la modifica è già prevista dal piano di interventi, cioè dal piano regolatore vecchio, come zona artigianale e commerciale, però con sopra c'era un verde privato, nel senso che quella parte là non si poteva edificare, e poi una parte era verde pubblico. Allora, la proposta è di accoglierla parzialmente, e cioè mantenendo comunque una fascia ristretta per mantenere il collegamento ciclo pedonale previsto dal PAT, perché non possiamo andare in contrasto con il PAT, quindi mantenere il percorso ciclo pedonale, l'ipotesi di percorso ciclo pedonale prevista dal PAT, e in più una fascia più ridotta di verde privato, dando quindi la possibilità di mantenere comunque un'area filtro e nel suo tempo della possibilità di fare questo ampliamento. Basta, non c'è altro. Spiegare questo.
Sì. Prego, consiglieri, apriamo la discussione. Sì. Prego, consigliere. Consigliere Dalla Libera.
Non si accendeva, chiedo scusa.
No, era per la registrazione. Faccia con comodo.
È la premessa che riguarda questo punto all'ordine del giorno è simile ai punti precedenti, cioè ci troviamo a discutere una tematica come questa dell'urbanistica che è molto complicata, penso insomma sia evidente ai più, e purtroppo non c'è stata illustrata, cioè non abbiamo avuto la possibilità di analizzarla, di confrontarsi con i tecnici. In alcuni altri casi, insomma, è un po' che l'architetto Capocchini e Pacagnella frequentano il nostro comune e che vengono con carte, c'è stata anche la possibilità di vedersi, e insomma il confronto è sempre stato utile per me, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per arrivare alle valutazioni poi politiche che dobbiamo fare in consiglio. E così anche questa volta ci troviamo ad analizzare 12 osservazioni, perché tutto sommato sono anche poche relativamente a quello che si poteva ipotizzare, sono anche relativamente semplici per alcuni versi, però sarebbe stata una grande occasione per sfruttarla, visto che c'è un consiglio comunale nuovo. Cosa voglio dire? Voglio dire, e l'assessore l'ha ricordato nella breve introduzione al punto all'ordine del giorno, ricordando che questa variante al piano degli interventi è stata adottata in consiglio comunale il 27 aprile, ed era stata presentata, mi sono segnato la data, vabbè, insomma, comunque era stata presentata con la precedente amministrazione, cioè questa variante è figlia di un'altra amministrazione. Il sindaco è sempre lo stesso, ma molti dei consiglieri sono cambiati. Ritenevo importante, interessante e anche didatticamente rilevante sfruttare l'occasione delle osservazioni per fare una commissione, abbiamo anche i tecnici, e spiegare cos'è questa cosa. I contenuti politici di questa variante non sono, e soprattutto le osservazioni, non sono granché, però di fronte a un consiglio nuovo e a consiglieri nuovi, la prima occasione che abbiamo discusso di urbanistica, ma non per rispetto alle minoranze, sapete, questo abbiamo già capito come pensate di utilizzarle. Aggiungo, c'è anche una questione legata un po' alla tempistica, nel senso che c'è un consiglio che adotta, si apre il periodo delle osservazioni, passa mesi, e questo consiglio, questi consiglieri, peraltro per le note incompatibilità, ci troviamo con un consiglio a ranghi iperridotti e quindi siamo ancora meno esperti, ancora più giovani, va bene? E dovremo discutere di questa cosa. Ma che discussione volete che ne salti fuori se non l'abbiamo vista nascere sta cosa? Non l'avete vista nascere, non ci è stata presentata, non c'è stato un momento di confronto, arriva il Presidente dell'Ordine che ti dice questo per l'articolo 27, 28, 29, articolo bis, cosa volete che facciamo? Non posso dire gli yes men, perché altrimenti è un'offesa, scusate, però almeno dire me la spiegate, sono qui a rappresentare. Cioè, il comune di Messrino e i suoi abitanti hanno chiesto a questi consiglieri, quelli che sono rimasti in aula, di decidere su queste cose. No, avete deciso che non serve entrare nel merito, via dritti, perché sicuramente abbiamo dei professionisti che non sbagliano, però non diamo la possibilità, penso di non dire una cosa vergognosa, non diamo la possibilità a chi di urbanistica non sa nulla, ecco, gli diciamo resta così che va bene così, ci servi così. Quindi sì, è difficile dire, io comunque ho fatto le corse, ho fatto notte perché anche questi come tanti altri materiali all'ultimo momento, senza spiegazione, abbiamo cercato di vederle, ho convocato il gruppo, abbiamo cercato di... Ci sono un paio di questioni che secondo me in commissione si poteva capire, vedere... Un consiglio cosa facciamo? Chiedo dalla risposta tecnica, dopodiché cioè, con chi dialoghiamo? C'è questa difficoltà, credo che sia evidente. Aggiungo, ma non per disconoscere, voglio dire, sono professionisti non solo che apprezzo, ma che oggettivamente insomma, lavorano molto bene. Faccio anche una considerazione molto semplicistica. È chiaro che i professionisti per controdedurre alle osservazioni semplici vanno giustamente pagati ed è giusto che sia così. Penso che per 12 osservazioni forse questo tipo di lavoro poteva essere fatto dai nostri uffici? Forse poteva essere fatto dai nostri uffici? Così siamo sempre qua che diciamo abbiamo la necessità di risparmiare, di contrarre, di quant'altro. No, un ufficio tecnico, visto che oggi non c'è più attività edilizia, le pratiche sono ferme, ce lo raccontate voi, è tutto fermo, l'urbanistica, forse anche dentro l'ufficio tecnico, abbiamo l'architetto Marchi, per fortuna, che è una persona che va a insegnare agli architetti, no, la normativa, però no, assolutamente, loro è stato chiesto, lo hanno fatto bene il loro lavoro. Questo tipo di scelta, non l'ultima che è un dettaglio, ci mette nelle condizioni di dire male, cioè anche su questo tema male, però proprio nell'ottica di tentare di entrare nel merito, di dare dei contributi, nonostante presi per il collo, cerchiamo di essere fedeli a questo e vorremmo adesso porre alcune domande allora. Un paio al tecnico. Per quel che riguarda poi l'orientamento sulle singole osservazioni, il nostro, come condiviso, dovrebbe essere è questo sostanzialmente. Le volte che un nostro cittadino ci chiede di ristrutturare, di sistemare la casa, cioè di riconvertire un volume esistente, disponibilità nei limiti di. Cioè, molto meglio intervenire su un edificio che rischia di essere abbandonato e di vedere la fine, piuttosto che espandere. Ecco, la critica grossa che noi abbiamo fatto a voi come amministrazione è stata questa, cioè avete pensato con il PAT comunque a linee di sviluppo importanti, quindi ulteriore uso del suolo importante, mentre avete utilizzato poco gli strumenti della conversione? In questo senso mi viene da, cioè la prima riflessione era proprio sulla seconda osservazione, cioè quella che riguarda la farmacia. E è vero, ho capito tutto e anch'io leggendo mi ero quasi dato la risposta che poi l'architetto ha anticipato, forse la via d'uscita c'è nel piano casa, quindi tutto sommato va bene anche così. Però riusciamo, e dico, può essere da stimolo trovare delle pieghe di un quarto piano di interventi, se ci sarà qua, dipenderà dal sindaco, favorire al massimo questo tipo di operazioni, cioè che chi ha un edificio esistente che vuole riconvertirlo in qualche misura, o per cambiare destinazione d'uso, o perché lì ha un palazzo che ha 3,20 m di altezza di solaio, cioè si fa fatica oggi a scaldare i metri cubi là, e dice datemi la possibilità di... Lo dico, si può pensare, sindaco, di trovare la modalità per cui noi agevoliamo fino in fondo una riconversione del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che dare concessioni su nuove autorizzazioni? Non abbiamo bisogno di nuove autorizzazioni, no. Capannoni dismessi liberi ce ne sono tanti, e residenze libere ce ne sono ancora di più, non solo a Mestrino, ce ne sono ovunque. Quindi, e poi mi viene detto che anche quanto previsto con la seconda variante al piano degli interventi, gli accordi pubblici privati che dovevano forse partire, siamo a zero. Non è mica colpa nostra, è mica colpa del sindaco, siamo a zero, vuol dire che non parte veramente nulla. E allora inseriamoci nella strada della riconversione, facilitando al massimo questa gente. Andiamo alla questione chiave sulla quale noi non condividiamo, e per quello ho chiesto la votazione separata. Però vorrei capire di più, e quindi pongo questa domanda tecnica. Osservazione numero 12, il nuovo capannone che viene chiesto in affiancamento, cioè che viene chiesto di costruire un nuovo pezzo di capannone in affiancamento a quello esistente. È stato spiegato, almeno per come l'ho capito io, bene, cioè il tipo vuol poter continuare a lavorare, dice, e vuol costruire un pezzo di capannone trasformando un'area che era destinata a verde pubblico in capannone, spostando il pezzo lì. Uno viene da dire, deve lavorare...
No,
verde privato, sì. Dal punto di vista della funzione, se il verde è pubblico o privato non cambia molto, nel senso che...
Il pubblico è accessibile a tutti, se è privato è accessibile...
Sì, volevo spiegarmi, lei ha ragione perfettamente, chiedo scusa, volevo spiegargli bene la funzione, che un verde se è pubblico o privato, sempre verde è, cioè la funzione di filtro e di divisione tra un capannone e una casa, se un verde è pubblico o è privato, sempre quella è. Dal punto di vista della permeabilità dei suoli, se è privato o pubblico, sempre permeabile è, quindi è vero che la destinazione è diversa. Pubblico vuol dire che è accessibile a tutti, privato lo sappiamo tutti è un'altra cosa, ma la funzione ecologica e la zonizzazione non cambia su questo, insomma, penso che un uccello non sta attento se l'area verde è pubblica o privata, ci va indipendentemente da, così come il resto. La mia preoccupazione qual è? Siccome tanti padri di famiglia dicono devo ampliare perché ho un figlio, dammi la possibilità di costruire un'altra stanza, anche gli imprenditori di questo tipo dicono devo ampliarmi, dammi un'altra stanza. Ti viene sempre il dubbio che non sia un'operazione funzionale alla sua attività, ma sia un'operazione funzionale a ingrandire il capannone, cercare di piazzarlo, venderlo, dividerlo poi a tocchi. E in più qualcuno dice ma forse così tratteniamo qua un'attività industriale, sì, ma forse così perdiamo una famiglia, però, perché al di là di quel verde abita una famiglia che oggi ha un capannone con attività, non so qua che tipo di attività sia, forse se eravamo in commissione potevamo ragionare, capire chi è, cosa fa, fa rumore? Sì, no, nella relazione c'è scritto ma si impegna a mettere le barriere, già il fatto che si impegna a mettere le barriere significa, no, che ha fatto anche già le analisi acustiche, significa che non ha un'attività di quelle deposito di computer. Avrà un'attività dove c'è un'attività artigianale di un certo tipo. Allora, forse manteniamo un'attività produttiva, forse perdiamo una residenza, e se diciamo sì a questo, domani dobbiamo dire, per coerenza, visto che i precedenti poi rischiano di fare dobbiamo dire di sì a tutto quel fronte, cioè tutte le attività a capannoni che sono in quella condizione, cioè che sono in zona industriale, artigianale e in classe acustica 5, anche se sono vicini alle abitazioni, residenza, perché il viola è artigianale, il marroncino è residenziale. E non a caso il nostro piano prevedeva in mezzo del verde filtro che in qualche modo salvaguardava. Oggi diciamo sì a questo, forse ha bisogno, ma se creiamo questo precedente, domani dobbiamo dire di sì a tutti quelli che stanno lungo quella cortina lì. È evidente? A meno che questo non vada aiutato perché ha il figlio di e un altro no, perché non è così che funziona. Per questo motivo noi su questa osservazione, forse poteva essere spiegata meglio in commissione, forse potevamo capirla meglio, così come la capiamo noi, forse sbagliamo. Non dobbiamo creare un precedente pericoloso per evitare che tutte le aree produttive esistenti possano attaccarci un pezzo di capannone e con questo far saltare tutte le fasce filtro che invece sono assolutamente importanti. E se il tecnico mi dà una parziale risposta, motivazione su questa qua, forse riusciamo anche a capirla meglio. Vorrei chiudere dopo la presentazione del tecnico con un'ultima domanda all'assessore all'urbanistica.
Ci vuole il dito quello speciale? Allora, una piccola premessa, quando io sono qua non sono mai presidente dell'ordine degli architetti, cioè tengo sempre distinti i miei ruoli in maniera molto chiara, quindi sono soltanto un professionista, perché sono due cose completamente distinte. E, per quanto riguarda il discorso del primo intervento legato all'ex farmacia, per capirci, diciamo che anche il piano casa che è oggi in discussione dà ampie facoltà addirittura superiori a quelle del vecchio piano casa, quindi se per quel fabbricato viene dimostrato che è un fabbricato che non ha nessun tipo di grado di protezione, addirittura potrebbe arrivare anche alla demolizione e quindi applicare l'ex articolo 3 come adesso modificato, se viene approvato così come è stato licenziato dalla commissione consigliare qualche giorno fa, addirittura arrivare a 70 e anche all'80% di ampliamento. Questo prevede il piano casa. E comunque nel caso più disperato che invece non potesse dimostrare questo, può arrivare comunque, sempre se viene approvato il testo, però fino al 45% e addirittura con 5% aggiuntivo se viene costruito con sistemi praticamente antisismici. E quindi arrivare al 50%. Quindi diciamo che c'è una notevole possibilità. Basta solo verificare questa l'epoca di costruzione del fabbricato. Per quanto riguarda il discorso del verde pubblico, siamo stati molto combattuti anche noi su questa osservazione, a dire la verità, cioè non è che non ci abbiamo pensato, però partiamo da questo presupposto che il verde pubblico che c'è segnato sul piano è un vincolo decaduto, oggi quella è un'area bianca a tutti gli effetti e quindi in teoria potrei anche costruirci sopra con dei limiti previsti per le aree bianche o comunque potrei costruirci qualcosa sopra. In questo caso qua invece può comunque essere fatto un accordo pubblico-privato dove effettivamente magari facendo l'intervento poi vado anche a fare quella parte di verde pubblico che comunque rimane ancora dentro il piano. Quindi diventa una scelta, logicamente, siccome qui non c'è una verità assoluta, ci sono delle valutazioni da fare. Torno a ripetere, io stesso ci ho pensato a lungo perché anch'io tengo sempre a tenere distinto quello che sono le zone residenziali dalle zone produttive. Però analizzando il fatto che quello che è previsto oggi nel piano di fatto è come se non ci fosse, perché è zona bianca, perché è un vincolo ormai che esiste da tantissimi anni e quindi di fatto decaduto, direi che forse è meglio portare a casa una fascia più piccola e garantita piuttosto che avere una più grande solo teorica, che magari poi trovo qualche altro escamotage per poterla sfruttare. Questa è una valutazione, poi lascio a voi naturalmente la scelta.
Grazie, concludo allora l'intervento, grazie architetto, con una domanda all'assessore all'urbanistica. Si rifà all'altro tasto che io suono spesso, che è quello dei ritardi, no? con cui questa amministrazione procede. E questa amministrazione ha adottato questo piano in aprile. I tempi sarebbero fissati dalla nostra normativa. Dicono, adotti il piano, 30 giorni lo pubblichi, 30 giorni ricevi le osservazioni, entro 90 giorni vai in consiglio, rispondi, licenzi. Ci sono state le elezioni di mezzo, però le elezioni hanno rallentato e fermato l'attività del consiglio per 30 giorni. Qui i tempi sono scivolati via. Le osservazioni erano 12, non è che ci fosse il motivo per cui uno dice avevamo tanto lavoro da svangare, proprio materialmente non ce l'abbiamo fatta. Cos'è successo, assessore? Perché non avete rispettato i tempi neppure questa volta?
Lei pone sempre una questione dei tempi e molto raramente la questione sui termini, diciamo, dei contributo. Cioè, lei ha sollevato due questioni di merito sulle 12 presentate, asserendo che sono abbastanza semplici da affrontare, ammette che anche lei ha avuto poca possibilità di valutarle, però poi ovviamente c'entra le due osservazioni su cui noi abbiamo speso diverso tempo e diversi mesi. Quindi non è una questione di rispettare come sempre formalmente i tempi eccetera, sono questioni che vanno affrontate e discusse con la dovuta maniera, con coscienza, sentendo le parti, sentendo il tecnico e chiarendo quali possono essere le soluzioni migliori. Quindi per noi non è una questione di perdita di tempo, ma è una questione di presa di coscienza di alcune problematiche che vanno al di là della mera contabilità a cui lei tiene molto della tempistica. Noi basiamo molto, anche se sono poche le osservazioni, ma ci abbiamo dedicato parecchio tempo, soprattutto alle due che lei ha individuato in 30 secondi.
Aspetta che accendo va.
Pinton.
Mi presento io se vuole. Prego, consigliere Pinton.
Brevissimo intervento sull'argomento. 12 osservazioni si diceva, la prima è presentata il 17 di giugno, a seguire 21 giugno, 5 luglio, l'ultima il 3 ottobre. Controdeduzioni protocollate dall'architetto incaricato a fare le osservazioni, protocollate l'8 novembre 2013 nel comune di Mestrino. Alla minoranza queste controdeduzioni sono state consegnate a brevi mano in un DVD durante la conferenza dei capigruppo. Ci eravamo dimenticati prima, durante la conferenza dei capigruppo, oltre ad aver sentito che l'ordine del giorno è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'è stata anche, e questo è il dischetto delle controdeduzioni, pubblicate invece il lunedì successivo. Ciò a ribadire quello che ho detto in tutto questo consiglio comunale. Se questo è il vostro modo di operare e di intendere la collaborazione con le minoranze, ripeto, non è il nostro modo. Aggiungo una cosa, anzi ne aggiungo un paio, perché non entrerò assolutamente nel merito. Chiedo se intanto sta cosa è compatibile e congrua con quanto stabilito nella legge 33/2013, articolo 39, che parla della trasparenza delle attività di pianificazione e governo del territorio, perché qui si direbbe che invece questi atti dovrebbero essere pubblicati non solo ai consiglieri 3 giorni prima, ma alla cittadinanza. E poi, siccome il Movimento 5 Stelle ha questa mania di dire che porta i cittadini nelle istituzioni, allora faccio una domanda un po' sciocchina da cittadino che entra nelle istituzioni senza esperienza. Sono usciti, credo, 6 consiglieri, giusto? È il 50% della maggioranza, circa. sono usciti 0 consiglieri della minoranza. Da cittadino ignorante e che non pone alcuna malizia nella domanda che sto ponendo, qualora la domanda sia naturalmente, sia possibile fare questa domanda, è possibile sapere il motivo per cui 6 consiglieri sono usciti e 0 della minoranza? Non è una decisione politica, giusto? È una decisione tecnica? Vorrei capirlo, se naturalmente è una domanda che è possibile o se invece deve essere censurata anche questa.
Rispondo io, a parte che lo hanno anche detto, ma forse è anche noto, che quando ci sono legami e vincoli di parentela fino a un determinato grado, non si può essere presenti e votare le delibere in oggetto, in discussione in questo momento. E quindi 6 consiglieri avevano questi legami, cugini, parenti, fino al quarto grado.
Osservazione numero 1. Favorevole a non accogliere.
Lista di maggioranza favorevole.
Favorevoli.
Per i motivi spiegati, in tutto il Consiglio Comunale contrari.
Allora, favorevoli, alziamo la mano. Si è messo una volta. Astenuti?
Zero.
Contrari? Osservazione numero 2. Di non accogliere l'osservazione presentata.
Lista di maggioranza vota a favore.
A favore.
Contro.
Favorevoli?
9.
Astenuti?
0.
Contrari?
1.
Osservazione numero 3. Propone di non accogliere.
Lista di maggioranza a favore.
Vivio Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli?
9.
Astenuti?
0.
Contrari?
1.
Osservazione 4. Propone di non accogliere.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli?
9.
Contrari?
1.
0.
Osservazione 5. Propone di accogliere parzialmente.
Lista di maggioranza a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contrari.
Favorevoli?
9.
Contrari?
1.
Astenuti?
0.
Osservazione 6. Non accogliere.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contrario.
Favorevoli?
9.
Contrari?
1.
Astenuti? 0. Osservazione 7. Propone di non accogliere.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contrario.
Favorevoli?
9.
Contrari?
Sempre 1.
Astenuti? Osservazione 8. Propone di accogliere parzialmente.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli? 9. Contro?
1.
Tenuti?
Osservazione 9. Propone di non accogliere.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli? 9. Contrari?
1.
Astenuti? 0.
Osservazione 9. Propone di accogliere.
No, 10, scusate.
Osservazione 10.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli? 9. Contrari? 1. Astenuti? 0.
Osservazione 11. Propone di accogliere.
Lista di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Contro.
Favorevoli? 9. Contrari? Astenuti?
Osservazione 12. Accogliere parzialmente.
Lista di maggioranza vota a favore.
Lista di Mestrino vota contrario perché si rischia di creare un pericoloso precedente che darebbe il via a un'espansione al contorno di tutte le aree artigianali del comune di Mestrino.
Favorevole?
Anch'io come chiusura aggiungo una parola in più, ribadisco il concetto che ho espresso all'inizio, dopodiché ho fatto solo il pappagallo, votiamo contro non per motivi di contenuto ma per motivi di merito.
Favorevoli?
6.
Contrari?
4.
Astenuti?
0.
Adesso votiamo l'intera variante. Fai la dichiarazione di voto.
Lista di maggioranza vota a favore.
L'intera variante.
L'approvazione della variante.
Sì. L'approvazione.
Non facciamo discussione, no? Su questa roba qua.
Se avete qualcosa da dire. Prego.
No, per brevità, perché noi votiamo contro a questa variante al piano degli interventi, anche se così emendata. Sottolineo e vorrei precisare che fino adesso abbiamo discusso delle singole osservazioni dei cittadini e siamo entrati nel merito. Per come è stata fatta questa variante al piano di interventi, per i motivi che ho espresso in precedenza, cioè adottata dalla precedente amministrazione, figlia di quell'amministrazione, oggi chiedete a questo Consiglio di approvarla così con queste controdeduzioni, senza nessun tipo di presentazione di illustrazione. Non sarebbe stato male, Sindaco, neppure un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza cosa comporta questo tipo di intervento. Tutto sommato, lei lo sa meglio di me, il piano degli interventi viene chiamato anche il piano del Sindaco, proprio perché dimostra qual è la volontà del Sindaco e quali sono le idee che l'amministrazione nasconde. Noi abbiamo sostenuto in fase di discussione dell'adozione che purtroppo questa variante era debolissima invece da questo punto di vista. Cioè non faceva altro che dire: cittadini, voi siete interessati a realizzare qualcosa, presentate la domanda e se è coerente con il PAT andiamo avanti. Fu fatta questa scelta, peraltro l'amministrazione non nascose neppure che la lettura che abbiamo dato fu sostanzialmente questa. E noi riteniamo appunto però che fu una scelta debolissima e sbagliata, peraltro perché mette in moto alcune delle scelte del PAT che noi non condividiamo. Quindi il nostro voto, e anticipo la dichiarazione di voto, è contrario.
Noi siamo, beh, credo sia già stato compreso la nostra posizione, è inutile ribadirla, siamo contrari all'approvazione per motivi di merito, siamo
E come ben sapete, l'abbiamo detto spesso in campagna elettorale, lo si sente dire quando ci danno spazio negli organi di informazione, noi siamo per il confronto con i cittadini, per lo spazio dei cittadini, per le assemblee pubbliche, per i referendum, per tutto quello che significa consultazione popolare. Non siamo per la censura, non siamo per il pochissimo spazio, non siamo per il nulla confronto che è avvenuto con la maggioranza su tutti i temi di questo Consiglio Comunale e quindi anche su questo. Assolutamente voto contrario.
Allora passiamo alla dichiarazione di voto.
Lista di maggioranza vota a favore.
Contro.
Favorevoli?
6.
Contrari?
4.
6. Atteso dei temi, ringrazio della disponibilità e buona serata.
Salve.
Punto numero 6, ordine del giorno, approvazione nuovo regolamento per il procedimento amministrativo. Leggo testualmente sì, è la proposta di delibera, leggo io testualmente. Approvazione nuovo regolamento per il procedimento amministrativo, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 17/11/97, con il quale è stato approvato il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, redatto in base alle disposizioni della legge 241 del 90, atteso che la legge 241 del 90 ha subito notevole modifica, in particolare in forza della legge 15 del 2005, 80 del 2005, 69 del 2009, 122 del 2010, dato atto altresì che l'articolo 29,2 della legge 241/1990
le regioni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. Considerato inoltre che il comma 2 quarter dell'articolo 29 della legge 241 del 90, come introdotto dalla legge 69 del 2000, dispone testualmente: le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera D, della legge 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei procedimenti, atteso che lo stesso articolo 1, comma 15 della legge 190/2012 prevede l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, ritenuto quindi conseguentemente opportuno approvare un nuovo regolamento disciplinante il procedimento amministrativo con contestuale abrogazione di quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 61 del 17/11/97, visto l'allegato schema di regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, dato atto che lo schema è stato oggetto di esame da parte della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 22/11/2013 e favorevolmente licenziato, ha acquisito il parere tecnico ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, delibera di approvare lo schema di regolamento comunale per i procedimenti amministrativi allegato alla presente deliberazione, composto da 21 articoli, di dare atto che il regolamento entrerà in vigore con le modalità previste dall'articolo 9 dello statuto comunale. Apro quindi le eventuali osservazioni. Consigliere Stefani.
Se riesco, eccolo qua. Ecco, ad integrazione di quanto ha detto il Presidente in merito all'approvazione del nuovo regolamento per il procedimento amministrativo, volevo aggiungere due parole, in quanto ho presieduto la Commissione Regolamenti. E il dottor Miozzo ci ha presentato le motivazioni che hanno indotto a proporre questo regolamento, tra l'altro un atto dovuto anche perché il nostro regolamento risale al 97 e quindi molte norme sono avvenute nel frattempo, leggi anche che hanno indotto ad adeguarlo. Tra l'altro c'è anche da dire che questo regolamento di fatto l'amministrazione comunale non è che ha tante possibilità di manovra all'interna, perché recepisce norme previste per legge, ma ha anche introdotto, ecco, si è cercato di dare anche in sede di commissione e regolamenti, di dare qualche piccolo aggiustamento perlomeno per migliorare e dare più opportunità di eseguire meglio quelle parti, soprattutto organizzativo-comportamentali e informatiche, per migliorare anche questo regolamento. In fase di commissione regolamenti sono state apportate alcune modifiche all'articolo 5 e all'articolo 6, in cui è stato introdotto un comma nuovo, una piccola modifica all'articolo 10, ma in sostanza poi il contenuto non era di fatto granché modificabile, in quanto recepiva norme già esistenti, e quindi si è adottato un regolamento che recepisce quello che è stato richiesto dalle leggi vigenti.
Grazie consigliere Stefani. Consigliere Pinton.
Allora, seguendo una logica ferrea,
che ci ha visto votare contro a tutti i provvedimenti sin qui proposti in Consiglio per una motivazione, cioè per l'assoluta mancanza di confronto e di dialogo. Siccome questo provvedimento invece è stato oggetto di discussione in apposita commissione, ha avuto quindi un iter secondo noi corretto di confronto, seguiamo la logica e seguiamo una nostra onestà, chiamiamola intellettuale. Quindi se votiamo contro nel merito perché con voi non si può parlare praticamente di nulla, quando si può parlare noi votiamo a favore.
Sono sintetico stasera, sì.
Grazie, consigliere Pinton. Consigliere Bano.
Se si rendono più precisi sia l'attività amministrativa che i procedimenti amministrativi, anche e soprattutto i cittadini ne guadagneranno in tempo e in salute. Se tra gli uffici comunali c'è trasparenza e collaborazione, anche e soprattutto il cittadino ne guadagnerà in tempo e in salute. Le poche modifiche che abbiamo apportato in commissione sono state appunto pensate per la maggiore salvaguardia del cittadino e la sua tutela. Grazie.
Grazie consigliere Bano, ci sono altre osservazioni? Passerei quindi all'intenzione di voto.
Lista di maggioranza vota a favore.
Noi consiglieri comunali della lista civica Vivi Mestrino siamo favorevoli all'approvazione del regolamento appena citato. Vorrei aggiungere che la Commissione Statuto e Regolamenti sta lavorando bene al suo interno. Si dialoga, si discute e si propone e tutti i partecipanti partecipano e danno il loro contributo. Certo, ci sono dei punti alle volte discordanti, ma alla fine si raggiunge sempre un compromesso civile, pacato e di utile per tutti. Peccato non poter mettere in atto questo modo di lavorare nelle altre commissioni presentate da noi ma bocciate dalla maggioranza all'inizio del mandato, come la Commissione Bilancio, Urbanistica, Cultura, Sociale, Tempo Libero e Scuola. Grazie.
Voto a favore.
Passare alla votazione. Voti a favore. Il Consiglio approva. Settimo punto dell'ordine del giorno, mozione Movimento 5 Stelle del Consiglio Comunale Pinton Flavio, aumento delle tasse a Mestrino. Prego consigliere Pinton.
Grazie. Un grazie sincero, un grazie davvero sincero per poter presentare questa mozione. Speriamo non sia l'ultima concessa al Movimento 5 Stelle. La mozione numero 5 con titolo Aumento delle tasse a Mestrino. È una mozione corposa, documentata e quindi per non perderne tutti gli aspetti vado a leggerla. È indirizzata naturalmente al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale. Allora, in premessa abbiamo scritto che durante il primo mandato, in più occasioni, abbiamo sentita, signor Sindaco, ribadire un concetto chiaro, un po' l'abbiamo sentito anche stasera tra l'altro, e cioè che le finanze del Comune di Mestrino non le erano state lasciate dalla precedente amministrazione in ordine, anzi tutt'altro. Nel programma della lista da lei capeggiata e che ha vinto le elezioni amministrative, un estratto dal suo programma dice nel prossimo quinquennio con il bilancio in ordine possiamo parlare finalmente di progetti. Durante i primi consigli comunali sia lei sia l'assessore Piazza delegato al bilancio avete dichiarato che alcuni aumenti delle tariffe, rifiuti, IRPEF, rette della scuola arcobaleno, di recente c'è una nuova delibera mi pare che parla ancora di rifiuti con un piccolo ritocco, che questi aumenti andranno ancora una volta a ricadere sui cittadini, sono stati dovuti al fatto che lo Stato centrale, lo abbiamo sentito anche stasera, continua a tagliare i finanziamenti alle amministrazioni locali. Più volte abbiamo ascoltato considerazioni sue e appunto assessore Piazza, che è competente, sul fatto che redigere un bilancio previsionale, questa mozione è stata scritta un po' di tempo fa, doveva essere presentata il 7 novembre, poi i noti fatti ci hanno impedito di poterla presentare in quel consiglio comunale, però insomma è attuale perché proprio anche stasera abbiamo sentito queste cose. L'assessore dice che nel fare il bilancio previsionale, naturalmente anche quello consuntivo, è sempre più difficile in quanto il governo nazionale non comunica la tempistica corretta e con certezza i contributi economici riservati al comune. Lo ribadiva, mi pare, se non ero distratto, poco fa, un'oretta e mezza fa. Nell'ultimo consiglio comunale svoltosi il 26 settembre, io ho letto volutamente nell'ultimo consiglio comunale il 26 settembre, in realtà l'ultimo è il 7 novembre, ma ripeto, questa mozione doveva essere presentata il 7 novembre. Allora diciamo dai, nel penultimo consiglio comunale il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione, la numero 06, dal titolo Difficoltà nell'amministrare il comune, e in questa interrogazione le veniva posta, poi veniva posta al sindaco, una semplice elementare domanda, e cioè se era e se è vero che le tasse a Mestrino sono aumentate negli ultimi mesi perché il governo ha tagliato e continua a tagliare i contributi riservati alle amministrazioni locali. Ovvero se quanto affermato da lei e dall'assessore competente corrisponde alla reale situazione economica, non è invece una facile scusa giustificativa da abbinare alle vostre scelte. A questa interrogazione il sindaco non ha risposto. Si è appellato all'articolo 33,2 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale che appunto dice, noi l'abbiamo scritto in questo, l'abbiamo riportato in questa mozione, le interrogazioni consistono in domande rivolte al sindaco e alla giunta per sapere se un fatto sia vero. Era una domanda che noi avevamo posto, ma non c'è stata data risposta. Infatti il sindaco, abbiamo messo l'estratto dal verbale, mi ha risposto sì, io non so dove voglia arrivare, consigliere, sinceramente comunque in risposta all'interrogazione a difficoltà si ritiene che, sia stato mal interpretato l'articolo 33,2 che poco fa ho citato. Poi ha detto, dal momento che con l'interrogazione il consigliere comunale ha possibilità di informarsi per meglio conoscere i fatti e le scelte amministrative, a me sembrava di aver fatto quello con quell'interrogazione, ma evidentemente abbiamo sempre difficoltà di interpretazione e le interpretazioni nostre sono sempre diverse dalle vostre. Vabbè, a questa sua non risposta, chi sottoscrive la presente, cioè io, ho obiettato che il regolamento era stato perfettamente rispettato e non era comprensibile, almeno secondo il nostro parere, la sua mancata risposta. Il Presidente del Consiglio, ne parlavamo all'inizio del motivo per cui abbiamo da ridire parecchie cose, anche in quell'occasione ha fatto qualcosa di strano, cioè non ha fatto rispettare l'elementare principio democratico e legislativo che prevede che a una interrogazione posta nei termini regolamentari, e la nostra lo era, si debba e si deve rispondere. Anzi, il Presidente del Consiglio ha invitato il consigliere Pinton a presentare una mozione per avere più spazio. Io ho citato proprio il passaggio, io dicevo, ma sì, ma è una precisazione. Il Presidente dice, nessuna precisazione, attendiamoci i puntini, probabilmente il regolamento. Se l'avesse presentata come mozione avrebbe avuto più spazio. Abbiamo fatto la mozione, abbiamo seguito il suo consiglio. Vede che noi... Allora, questo in premessa, abbiamo constatato che il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale informare i cittadini con tutti gli strumenti possibili messi a disposizione dalle regole democratiche e dalla tecnologia sui motivi per cui chi amministra prende decisioni importanti per la vita degli stessi. Il Movimento 5 Stelle, al contrario del sindaco, ritiene che l'aumento delle tasse sia un argomento e una questione davvero molto importante per i cittadini. Il Movimento 5 Stelle è davvero meravigliato della scarsa considerazione che il sindaco ha voluto dimostrare nei confronti di un problema, l'aumento delle tasse appunto, rappresentato con forza con l'interrogazione sopra richiamata, ed è negativamente stupito che lo stesso sindaco abbia espresso giudizi personali negativi nei confronti del consigliere capogruppo, allora lo ero capogruppo, del Movimento 5 Stelle Pinton, soltanto perché egli ha osato trattare un tema evidentemente per lo stesso sindaco imbarazzante. A questo proposito riportiamo qui sotto quanto affermato dal sindaco, l'ho riportato nella mozione. Il sindaco disse, credo che il ruolo di un amministratore sia quello di amministrare. Siamo d'accordo. Se poi, cioè non ho nessun problema a lasciare le sue velleità personali questo volo ad ali spiegate sul panorama politico italiano. Ritengo di assoluto insignificante, di assoluto disinteresse, di nessun interesse per il ruolo che andiamo a fare, cioè di amministrare. Certamente credo che ogni persona di buon senso. Ecco, io credo che la sintesi di questa frase che lei ha detto sia No, sia quella che lei ha detto invece nell'ultimo consiglio comunale, che si è espresso un pochino più direttamente. Mi ha gridato Moega, credo che lei volesse dire esattamente questo. A un'interrogazione la regola democratica prevede che si dia una risposta, non un giudizio arbitrario sulla finalità della stessa. Il Movimento 5 Stelle Mestrino ha portato in questo Consiglio Comunale un problema serio, perlomeno per noi lo è, insomma. Talmente serio, è vero, che siamo stati precursori di accadimenti molto importanti che si sono verificati qualche settimana dopo la presentazione di questa mozione. Al contrario del nostro sindaco, alcuni suoi colleghi, crediamo illustri, evidentemente anche loro presi da velleità personali e voli ad ali spiegate, o dal fatto che nessuno gli grida Moega, hanno preso posizioni molto dure e importanti sul tema aumento delle tasse. Colleghi sindaci che non si sono nascosti dietro un politichese d'altri tempi, dietro un regolamento prevede che... questi colleghi sindaci, no, citiamo degli esempi, per esempio il sindaco di Casale di Scodosia si è dimesso insieme a tutta la maggioranza proprio perché non vuole applicare aumenti indiscriminati delle tasse ai suoi cittadini. Il sindaco di Albignasego ha duramente criticato l'operato dell'esecutivo attuale centrale, pur essendo egli stesso espressione di una forza politica di maggioranza governativa. Questo lo scrivevo quando l'ho fatta questa mozione, adesso non so bene perché c'è il centro, nuovo centrodestra, c'è Forza Italia, quindi è probabile che sia o non lo sia, insomma. Però comunque le critiche le aveva fatte lo stesso. Io ho allegato a questa mozione i due articoli di giornale che riportavano questo. In particolare il sindaco di Casale di Scodosia, Renato Modenese, diceva: non vogliamo essere complici di aumenti delle tasse e balzelli che in modo impositivo ci vengono dal governo. Si dimise anche la maggioranza dopo. Non cito naturalmente tutto l'articolo perché sarebbe lunga la cosa. E poi invece il sindaco di Albignasego in un altro articolo dei giornali scriveva una dichiarazione... ho marciato, sono stato rappresentante di enti locali, le ho fatte tutte in prima fila, ho marciato a cortei con la fascia tricolore, gli striscioni in mano, ero a fianco di Del Rio, insomma, per manifestare contro queste operazioni di bilancio centrale. La giunta comunale poi, su proposta dello SPES, ha approvato con delibera numero 4 del 10 gennaio 2013 la modifica delle rette per i non residenti, l'eliminazione di gran parte dello sconto per i fratelli frequentanti la scuola dell'infanzia Arcobaleno e ha approvato inoltre la non restituzione dell'intera retta di iscrizione per ciascun bambino, 120 euro. La stessa giunta, è una decisione che so in passato quando noi non eravamo presenti in Consiglio Comunale, è stata un po' discussa questa decisione, elargisce contributi economici allo SPES recentemente aumentati, contributi che derivano dalle tasse pagate dai cittadini. Secondo noi siamo portavoce, spesso sentite questo termine, noi cerchiamo di portare in Consiglio quanto ci viene chiesto dai cittadini che si rivolgono naturalmente a noi. Portavoce in questo senso, io sono portavoce di un gruppo qui dentro che lavora, che si impegna e che vorrebbe qualche volta esprimere dei giudizi di merito avendo la possibilità di farlo senza documenti un po' difficile. I cittadini che si sono rivolti a noi ci dicono che ai genitori non sono state date informazioni con tempistiche corrette. E qui vi ho spiegato tutta la trafila che sembra essere avvenuta. Nessuna informazione in tempi corretti, nessuna affissione, tutto quello che sarebbe previsto in teoria non è avvenuto. Noi abbiamo ricevuto una precisazione scritta da parte della direttrice Boi sul nostro resoconto. Abbiamo ricevuto una deduzione delle spiegazioni della direttrice Boi, ci sono opinioni davvero discordanti su come sono andate le cose. Noi facciamo i portavoce dei cittadini in questo caso, però direi che quello che chiediamo poi con questa mozione dovrebbe andare a risolvere questo aspetto di difformità di, no, di racconti, di opinioni, di... Sta di fatto comunque stiamo parlando di aumenti. E allora chiediamo che questo Consiglio Comunale approvi la sospensione degli aumenti delle rette e le riduzioni degli sconti per tutto l'anno 2013-2014 previsti nella delibera numero 4/2013, per consentire alle famiglie che non possono sostenere le rette di potersi cercare altre scuole per il prossimo anno scolastico e per prendere le distanze dagli atteggiamenti volutamente omissivi, o forse omissivi, aggiungo io, della SPES. Che questo Consiglio Comunale approvi la sospensione dell'erogazione e il congelamento dei contributi, sino a quando non si faccia chiarezza. Che questo Consiglio Comunale vada a chiarire un attimo anche la situazione di rapporto che si è, forse o sicuramente, che si è creata tra chi dirige quella scuola e chi in teoria dovrebbe dare informazioni corrette, convocando anche riunioni, oltre che facendo tutti i passi necessari, e che sembra invece non essere avvenuto. E poi una cosa che secondo noi è molto importante e che è chiaramente un indirizzo nostro, ma che facciamo fatica a capire perché non è condiviso, che questo Consiglio Comunale approvi una regola inderogabile che preveda che il sindaco, tramite l'apposito spazio già esistente sul sito istituzionale denominato editoriali del sindaco, uno spazio che sin qui è stato poco usato perché vedevo oggi l'ultimo suo intervento su questo spazio del 25 aprile 2012, o c'è questo spazio, oppure ne creiamo uno nuovo apposito e ogni volta che c'è una decisione, viene presa una decisione che vada a toccare le tasche dei cittadini, che il sindaco preventivamente informi i cittadini di questo, lo vada a spiegare, si crei un dialogo con i cittadini. A volte ci sono decisioni probabilmente necessarie, ma a volte, io dico, non sempre. Ma l'informazione fa la differenza. Ci sono dei, se noi lo sappiamo prima. Sì, vuole che mi interrompa o posso proseguire? Se dovete discutere di alcune cose io non ho problemi. Il Presidente del Consiglio considera questo tempo come ha fatto l'altra volta oppure... No, grazie.
Vogliamo i minuti che mancano perché sono stati sottratti l'ultima volta.
Se fosse una questione matematica, Sindaco, sarebbe molto più semplice. Non lo è, infatti. Consigliere capogruppo della Libera dice che non ha il microfono acceso, quindi io faccio la radiocronaca per la registrazione, che non dipende da lei la decisione del tempo a mia disposizione o no. Io credo semplicemente che il regolamento, se c'è, dovrebbe essere applicato, non interpretato secondo comodi e soprattutto non praticare censura nei confronti di forze di minoranza che sono rappresentate in Consiglio Comunale. Che sia creato quindi uno spazio in questo sito dove il sindaco comunica le decisioni prese, che sia aggregato un adeguato spazio sempre nel sito istituzionale e semplicemente linkabile dei cittadini a disposizione delle due minoranze presenti in consiglio, nelle quali le stesse minoranze possano esprimere le eventuali diverse opinioni in merito al tema sopracitato. E che venga dato risalto a tutto questo con pubblicità e con affissioni, con sistemi che consentano ai cittadini di sapere che le decisioni vengono prese. Con un impegno su questo tema, crediamo che problemi come anche quello dello SPES sull'aumento della retta si risolvano all'istante. Dobbiamo comunicare con i cittadini, dobbiamo fare incontri con i cittadini, dobbiamo fare consigli comunali aperti ai cittadini, dobbiamo dare il massimo dell'informazione. Questo gesto aperti così fa sorridere quando avete bocciato la mozione che prevedeva la registrazione video del Consiglio. Perlomeno fa sorridere me. Lei no, chiaramente, che ha intenzione di tenere nascosto. Mi fermo qui, va.
Ha terminato, consigliere Pinton?
Sì, mi fermo qui, in teoria abbiamo qualche difficoltà di interpretazione.
No, lo chiudo.
Apro quindi la discussione.
Posso? Prego. Allora io non do risposte, perché qualcun altro darà risposte a questa mozione. Volevo solo fare una considerazione sulle premesse. Ho la sensazione che quelle poche commissioni che abbiamo fatto all'inizio, che lei tanto elogia come grande rapporto di amicizia e di conoscenza reciproca, siano servite a gran poco. Perché quando lei, consigliere, nelle premesse dice: avete dichiarato che alcuni aumenti delle tariffe, rifiuti, IRPEF e rette della scuola arcobaleno. Allora, intanto, rifiuti e rette della scuola non sono tasse, non sono soldi che il comune in qualche maniera introita, perché noi paghiamo un corrispettivo per un servizio, ok? Quando parliamo di IRPEF, ne abbiamo discusso in commissione, quando c'è stato il periodo del bilancio. Quindi il discorso dell'aumento dell'IRPEF è chiaro, il motivo per cui è stato dovuto questo aumento. Ne abbiamo parlato, ok? Non serve, lei che è uno smanettone di internet peraltro, penso abbia visto da più parti, e se entra nel sito del Ministero vede quali sono stati i tagli applicati al Comune di Mestrino, che comunque le erano stati anche comunicati in precedenza. Quindi è chiaro che se dentro il sacchettino di cui si parlava all'inizio di questa serata non entrano dei soldi, gioco forza, qualcosa lo devo aumentare. Però il Comune di Mestrino ha esclusivamente alzato dello 0,2 l'aliquota dell'addizionale IRPEF e esentato i redditi al di sotto dei 15.000 euro. Per quanto riguarda i rifiuti, peraltro, questi aumenti di cui lei parla, ci sono stati dei lievissimi aumenti per le famiglie, ma se lei si informa bene, dall'altra parte della medaglia ci sono stati dei grossi, invece, diminuzioni, delle grosse diminuzioni di costo per quanto riguarda le imprese. E se ricordo bene, c'è stata un'altra commissione che abbiamo fatto in cui abbiamo parlato proprio del piano finanziario di ETRA e in cui questa cosa è stata spiegata e in cui si era già detto che c'erano stati degli efficientamenti per evitare aumenti dovuti alla TARES, si è più volte ribadito il fatto che noi eravamo molto squilibrati per quanto riguarda l'imposizione sulle imprese rispetto a quella delle famiglie, e di questa cosa ne abbiamo già discusso e spesso, quindi non riesco a capire perché nelle premesse qui vengono ancora fuori sempre le solite cose, cioè l'aumento delle tasse a Mestrino non c'è stato, l'aumento di SPES, noi paghiamo un corrispettivo a SPES a seconda di quanti sono i bambini, è un servizio che ci danno, noi paghiamo SPES, altrimenti quell'asilo non c'è e noi diamo dei contributi agli altri asili, SPES paghiamo un servizio che altrimenti non ci sarebbe. Questo era tanto per fare una considerazione sul fatto che non so tra le righe cosa voglia farci dire, o non è invece una facile scusa giustificativa alle nostre scelte il fatto che noi alziamo le tasse. Alzare le tasse vuol dire fare entrare soldi a Mestrino, al Comune di Mestrino. No, abbiamo fatto solo per lo 0,2% e l'abbiamo fatto per non toccare l'IMU. E si sa benissimo il motivo per cui abbiamo scelto di non toccare l'IMU, perché non c'era possibilità di esentare determinate cose. Quindi rifiuti e rette della scuola con le tasse, con Mestrino, non c'entrano assolutamente nulla. Anzi, se vogliamo vedere, e il piano finanziario l'ha visto anche lei e ne abbiamo discusso e poi l'abbiamo portato anche in consiglio, non mi sembrava ci fossero stati aumenti particolari in relazione a questo. Tra l'altro adesso era venuto fuori un altro costo da sostenere per ETRA e l'ha sostenuto il Comune. È un servizio che paghiamo, la TARES, qualcuno dovrà pure fare i conteggi e preparare i modelli F24. ETRA ha il database e noi abbiamo conferito, come ha fatto tutti gli altri comuni, che seguono il servizio come lo seguono per Mestrino, tutti hanno fatto la stessa cosa. Quindi se parliamo di aumento di tasse, io gli do buona sull'IRPEF, ma le motivazioni le erano già state più che appalesate sia in commissione e sia in consiglio. Quindi continuare a ribattere su queste cose in maniera polemica mi fa pensare che le commissioni veramente servono a gran poco. Questa era una considerazione.
Grazie, grazie Assessore Piazza. Chiede la parola all'Assessore Albanese.
Grazie. Buonasera a tutti intanto, a quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere sino qua solo per ascoltare questa mozione. Ecco, vorrei dire al consigliere Pinzon che forse per lui sarà una sorpresa o ulteriore motivo di provocazione, se il caso la legga come vuole, però questa amministrazione parla con la cittadinanza, infatti ha parlato con i cittadini in questione in relazione proprio al problema da lei sollevato. Ecco, la tassa o retta, forse è meglio definirla così, ecco, non è aumentata, è aumentata soltanto la quota variabile di iscrizione del secondo figlio. E in base a quello che ha detto l'assessore Piazza all'inizio, al punto 2 dei punti all'ordine del giorno presentati stasera, si è deciso di venire incontro a questa esigenza in relazione alle economie sollevate in fase di assestamento di bilancio. Quindi, ecco, gli uffici tecnici stabiliranno le modalità e anche la percentuale di versamento per le scuole materne del territorio. Poi si è deciso di venire incontro anche all'esigenza sollevata dalle famiglie di poter ritirare il proprio figlio dalla scuola per cause e motivazioni serie, perdite di lavoro o sopraggiunte necessità, cosa che non c'era perché il regolamento prevedeva che queste famiglie dovessero pagare la retta sino alla fine dell'anno, anche se i figli si ritiravano o preferivano, ecco, venivano tenuti a casa. Ecco, questa esigenza ci siamo premurati di accoglierla. Quindi non è vero che non ascoltiamo i cittadini, non è vero che non andiamo incontro alle esigenze dei nostri cittadini, perché ne facciamo parte, soprattutto perché facciamo parte e con loro viviamo ogni giorno. Se mi viene. Grazie.
Grazie assessore Albanese. Qualcun altro chiede la parola?
Sì.
Il sindaco Pedron.
Sì.
A lei.
Il consigliere Pinton si definisce fresco quando gli conviene, ma in realtà capisce bene come funziona il giochino. Ha estrapolato delle mie affermazioni riferite non tanto alle tasse, ma alla sua insistente richiesta perché è ritenuta utilissima al territorio se io approvo o non approvo l'attuale governo, se sono disposto o no a dimettermi come il sindaco di Casale Scodosia, o se sono disposto a marciare magari verso Roma con la fascia tricolore. Io credo che posizioni così facili, che cavalcano un malcontento generalizzato e assumono i contorni di provocazioni populiste e demagogiche. E in realtà bisognerebbe provare almeno a cimentarsi in un'analisi, non dico storico-politica di grande livello, ma raccontare un pochino come ognuno di noi può vedere questo paese in questo momento. Io credo che definire crisi economica la crisi che investe il nostro paese sia riduttivo. È una crisi secondo me più complessa, più articolata, ma mi spingo anche in là. Secondo me è anche una crisi, è una profonda decadenza che abbraccia più aspetti del paese, dalla giustizia alla burocrazia, e la giustizia non mi riferisco al recente impacchettamento del leader del PDL, ma alle prigioni che scoppiano di detenuti e ai processi che non finiscono mai. Istruzione, istituzioni, banche, aziende statali, le banche che dovrebbero sostenere la parte economica meritevole, più sana, tutt'al più aiutano gli amici degli amici, vedi caso Cancellieri, mi viene in mente questo, e elargiscono compensi faraonici anche a amministratori non sempre capaci. E comunque in tutto questo macello Il maggiore imputato, secondo me, è sempre la politica, tutta. Perché? Perché non occorre aver letto i quotidiani degli ultimi 30 anni, ma è qualcosa di riconosciuto un po' da tutti, che proprio da quegli anni c'è stato un ricorso irresponsabile alla spesa pubblica che la politica tutta ha fatto per, al fine di perpetrare se stessa, come migliaia di pensioni elargite anche a chi non aveva anzianità adeguate, appalti pubblici costati decuplicati, organici gonfiati per ragioni clientelari, investimenti sbagliati. E qui dico una cosa sgradevole ai tutori del popolo tucù, cioè anche la nostra propensione nazionale ad eludere le leggi e ad evadere le tasse ha contribuito a tutto questo. La responsabilità più grande resta sempre sicuramente della politica, una politica che dovrebbe realizzare, programmare, ma che non ha saputo opporsi o sottrarsi a insostenibili pretese della nostra società, dal piccolo al più grande. L'attuale governo, secondo me, consigliere Pinto, quindi dire che non vale niente e iscriversi al coro dell'ovvio e del banale, io penso che sia rimasto con il cerino in mano. È un governo che non dimostra coraggio, efficacia nelle sue azioni, gestisce una situazione enorme, di grande peso, che va molto al di là delle capacità finora espresse. Si ostina a rimanere in Europa quando, non secondo me, ma secondo quello che si legge, non abbiamo ormai più le condizioni per rispettare quei parametri imposti dalla Germania in soldoni. È incapace di operare un taglietto dell'1% della spesa pubblica. Defiscalizza, come in maniera ridicola, 2 euro, 3 euro. Il povero Letta va a redditi unificati e annuncia tutto entusiasta e contento il taglio del 20% delle auto blu. Cioè, veramente, come ha detto il consigliere Gottardo una volta, imbarazzante, a proposito di una nostra figuraccia qui. E è comunque, secondo me, un governo che sta ancora garantendo un minimo vitale. Come? Garantisce ancora le pensioni, anche se decurtate, garantisce ancora la cassa integrazione, garantisce anche una sanità zoppicante, però non so, non si sa fino a quando, non so fino a quando, ma siamo ancora in piedi su una gamba. L'alternativa, dal momento che il Movimento 5 Stelle ha rifiutato di entrare nel governo, l'alternativa sono nuove elezioni, evidentemente. Però queste si accompagnano, come sempre, ad un più o meno lungo periodo di inerzia. Poi le ultime proiezioni dei partiti più rappresentativi, PD, PDL, Movimento, li danno tutti intorno al 25%, cambieranno, cresceranno, non lo so, ma in questo momento è così. Quindi non so se nuove elezioni si possono essere foriere di situazioni migliorative da subito. Certo è che il Movimento 5 Stelle le vuole puntando al 51%, però io credo che il nostro Paese abbia già dato nel secolo scorso in questo senso e abbia anche pagato, per cui sinceramente non me lo auspico, consigliere.
ci sono osservazioni?
Posso intervenire?
Prego, consigliere Pinton. È una mozione.
Pochissime precisazioni. La prima, un'osservazione assolutamente positiva. Il sindaco ha parlato. Lo scorso consiglio comunale, oltre a Moega, è presente, non aveva detto, quindi assolutamente positivo il fatto che si sia confrontato perlomeno in questo ultimo tema con noi. Ci pensi bene a censurarci, perché censurare la nostra voce significa che lei poi sta zitto tutto il consiglio comunale, invece se noi facciamo da stimolo la sentiamo anche parlare e magari sentire dire cose anche condivisibili, perché obiettivamente alcune cose che lei ha detto, e cioè i giudizi negativi sull'attuale governo, ci vedono consenzienti. Quindi davvero fate una riflessione voi della minoranza, non è detto che chi fa opposizione nel modo che la facciamo noi sia da buttare giù dalla torre. Prima facevo l'esempio dell'olio bollente, la torre rimane perché mi sembra che voi vi siate arroccati. Però io non vorrei fare voli pindalici, perché poi lo troviamo scritto nel verbale, l'altra volta mi ha accusato di questo, e io invece non l'accuserò di questo lei su quello che ha detto poco fa. Tornerei invece al merito della questione proposta con questa mozione. Tasse. Sa, il vocabolario probabilmente scrive la voce tassa, la definisce perfettamente. Per me, quando un cittadino deve pagare di più dell'anno precedente o del mese precedente, perché viene deciso dalla giunta comunale, non si chiama la tassa, ma il paga di più. Se questa giunta può decidere di non aumentarlo, ed è quello che chiediamo in questo consiglio. Poi, per quanto riguarda il fatto che parlate con i genitori, forse è più giusto dire che sono i genitori che sono venuti da voi a parlare, non il contrario. Comunque so che è stata protocollata una lettera con data 27 novembre, che è quella ieri 27 novembre, dove ci sono una serie di considerazioni e di richieste, quindi mi dà da pensare che il dialogo che avete avuto non abbia portato grandi risultati, altrimenti. Poi chiedo ancora una cosa, questa mozione ha 5 punti, mi pare, come richieste. Potrebbe accadere che su alcuni punti ci sia un consenso e su altri no. Se siete d'accordo, se il Consiglio è d'accordo, chiederei che fossero votati i singoli punti. Quindi alla voce chiediamo che ci sono dei commi, magari troviamo il consenso almeno su qualcuno di questi commi, piuttosto che un voto negativo su tutto. Grazie.
Ma l'idea era quella di respingere la mozione, anche se il consigliere morale poteva assumersi
che sono
lei come vincitore morale, perché noi abbiamo tenuto un atteggiamento un po' prudenziale e fin da subito abbiamo detto i soldi che ci saranno li distribuiremo alle famiglie più bisognose, e non tutte sono così, quindi avevamo già identificato quelle a cui sarebbe toccato a Spes, però questa cosa è emersa, voi vi siete infilati dentro, abbiamo detto fin da subito che le economie emerse verranno nei modi trovati dal tecnico, in qualche maniera veicolati a quelle e soltanto a quelle famiglie di Spes. La restante parte sarà distribuita negli altri asili come contributo volontario, e quindi io esprimo il mio voto sfavorevole all'accoglimento, però riconosco che avete colpito nel segno senza avere le nozioni a monte, e questa proposta al Consiglio di maggioranza.
Consigliere Gottardo.
Sì, ovviamente a nome di Vivi Mestrino noi appoggiamo la mozione del 5 Stelle proposta appunto dal consigliere capogruppo Flavio Pinton, e sosteniamo almeno sulla maggioranza dei punti appunto la mozione citata. Però lei, signor Sindaco, ha fatto un'analisi ampia, una veduta nazionale, e cioè, mi sarei aspettato sinceramente, sì, mi sarei aspettato invece, anche in risposta alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, un'analisi del nostro territorio. Adesso ha dato per esempio una specifica che già l'assessore Piazza, attraverso il fondo di riserva, al secondo punto all'ordine del giorno, aveva dato come indicazione le scuole materne, eccetera, veniva girato qualcosa. Però un'analisi della situazione un attimino del nostro territorio, del peso fiscale che va a gravare sulle famiglie, che non è solo la SPES, è un attimino più ampia. Allora, piacerebbe avere appunto anche a nome di Vivi Mestrino queste risposte, insomma, ufficiali. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione. Scusa, prego consigliere Pinton, prego.
È un chiarimento, cioè se ho capito bene, quindi votiamo la mozione e basta, non i singoli punti. Ho capito.
Prego la mozione, d'accordo, la mozione chiede di votare la mozione.
Cioè si vota con una mozione?
Allora, se il Consiglio non si oppone, la proposta viene accolta. Quindi se non ci sono opposizioni, allora, la discussione è aperta anche su questo punto. Il Sindaco ha fatto una proposta. Il capogruppo a nome dei loro consiglieri di gruppo si esprimano in materia, in modo che possiamo...
Io vi invito a fare come volete. Io esco un secondo, poi fate come volete.
Se no, se volete parlare.
Io chiedo di metterle in votazione per punti, poi ciascuno deciderà punto per punto, insomma, come votare.
Ok, grazie. Grazie consigliere Della Libra. Consigliere Stefani, a nome della maggioranza, lei cosa propone?
Di votare per punti.
Ok, allora, passerei quindi all'intenzione di voto generale.
Allora, deve leggere punto per punto le
allora,
voti, presidente.
Punto primo. Il Movimento 5 Stelle con questa mozione chiede che questo Consiglio Comunale approvi la sospensione degli aumenti delle rette e le riduzioni degli sconti per tutto l'anno 2013-2014, previste dalla delibera numero 4-2013, per consentire alle famiglie che non possono sostenere le rette di potersi cercare altre scuole per il prossimo anno scolastico e per prendere le distanze dagli atteggiamenti volutamente omissivi e poco trasparenti dello SPES.
Posso intervenire?
In questo momento no. Dichiarazione di voto?
Maggioranza contrario.
Il Mestrino a favore.
È a favore.
Voti a favore? Contrari?
Sì. 4. Ignoranza.
Che questo seconda richiesta, che questo Consiglio Comunale approvi la sospensione dell'erogazione del congelamento dei contributi da elargire allo SPES in attesa che venga fatta chiarezza e fin tanto che non vengano restituite alle famiglie le quote degli aumenti applicati in materia scorretta. Intenzione di voto?
Lista di maggioranza. Scusa. È contraria.
Vivi Mestrino si astiene.
Favorevole.
Voti a favore? 1. Contrari?
11.
Astenuti?
Eccoci.
Che questo è terzo punto in cui si chiede il voto, che questo Consiglio Comunale, qualora sia approvato un comportamento volutamente omissivo e non trasparente da parte della direttrice Maria Teresa Boi, chieda allo SPES di indurre con provvedimenti adeguati la stessa direttrice a modificare il suo atteggiamento, ad avere una maggiore disponibilità di incontrare tutti i genitori e ascoltare le loro giuste ragioni. Intenzioni di voto.
Lista di maggioranza contro.
Vivi Mestrino a favore.
A favore Movimento 5 Stelle.
Voti a favore.
4.
Contrari.
12.
Astenuti.
0.
Quarto punto, che questo Consiglio Comunale approvi una regola inderogabile che preveda che il Sindaco, tramite l'apposito spazio già esistente sul sito istituzionale e denominato editoriale del Sindaco, oppure in un nuovo spazio creato all'uopo, ogni qualvolta venga decisa una norma che stabilisce una modifica della tassazione a carico di privati cittadini e o aziende, sia obbligato a spiegare e giustificare con adeguato anticipo tale scelta con un appropriato scritto articolo lettera. Intenzione di voto.
Lista di maggioranza contro.
Vivi Mestrino a favore.
Movimento 5 Stelle a favore.
Voti a favore.
4.
Contrari.
11.
Astenuti.
0.
Quinto punto, che si è creato un adeguato spazio sempre nel sito istituzionale, semplicemente linkabile dai cittadini, a disposizione delle due minoranze presenti in consiglio, nel quale le stesse minoranze possono esprimere le eventuali diverse opinioni in merito al tema sopracitato. Intenzioni di voto.
Lista di maggioranza contro.
Vivi Mestrino ci sta pensando, credo che voterà a favore.
Movimento 5 Stelle a favore.
Voti a favore.
4.
Contrari.
11.
Astenuti. Ultimo punto, che venga dato risalto e pubblicità a questo importante obbligo del Sindaco, informando i cittadini tramite affissioni cartacee nelle apposite bacheche comunali, compreso l'androne d'ingresso del municipio. Intenzione di voto.
Lista di maggioranza contro.
Favore.
Concludo questo Consiglio Comunale dicendo una parola in più. Peccato non ci sia il Sindaco. Diciamo che essere il vincitore morale non mi sta dando alcuna soddisfazione. Voto a favore.
Voti a favore. Contrari. Astenuti. Il Consiglio non approva.
In teoria bisognerebbe.
Un attimo, signori consiglieri, tutti seduti. Non abbiamo finito, abbiamo votato per parte come è stato fatto nel punto precedente, si vota anche per tutta la mozione. Quindi, intenzione di voto per la mozione in generale.
Lista di maggioranza contro.
A favore.
A favore.
Voti a favore.
4.
Contrari. Astenuti? Il Consiglio non approva. Augurandovi una buona serata, vi dichiaro chiuso il Consiglio. Buona serata a tutti.